L'informazione su Radio Marte è Marte News.
Bentrovati, fuoco incrociato tra Israele e gli Hezbollah con base in Libano. Sentiamo gli ultimi aggiornamenti.
Almeno 6 miliziani sciiti sono rimasti uccisi nei raid preventivi lanciati dallo Stato ebraico contro siti missilistici del gruppo libanese, che in risposta ha martellato con centinaia di razzi diverse basi militari israeliane nell'Alta Galilea. Ieri sera le sirene antiaeree hanno risuonato a sud di Tel Aviv a seguito di un attacco rivendicato dalle brigate Al-Qassam, braccio armato di Hamas. E ieri nessun accordo al tavolo negoziale al Cairo per un cessate il fuoco a Gaza.
Almeno 4 morti e diversi feriti in un massiccio attacco russo nel sud e nell'ovest dell'Ucraina. Forti esplosioni udite anche nella capitale Kiev, dove le stazioni delle metropolitane sono state usate come rifugi. Denunciata per omicidio stradale la madre della bimba di 8 anni morta ieri in un incidente nel napoletano, dopo che la Smart sulla quale viaggiavano si è ribaltata. Ieri è stato arrestato il suo compagno alla guida dell'auto senza patente, senza assicurazione. Tennis: dopo gli incontri di qualificazione scattano ufficialmente oggi gli US Open. 6 italiani in campo nel primo turno, domani esordio di Sinner contro lo statunitense McDonald. Una buona giornata da Alessio Galea.
Grazie alla redazione nazionale. Veniamo alle notizie dalla Campania. Incidente stradale ad Eboli in provincia di Salerno. Grave, un 70enne trasportato in codice rosso all'ospedale. L'impatto si è verificato in località Campolongo tra 2 auto ed un camion. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine che hanno ricostruito l'accaduto. Rissa tra extracomunitari alla rotonda di Piazza Napoli. Al centro della lite il furto di 2 telefoni cellulari a danno di un italiano ed un algerino. Uno dei presunti autori della rapina avrebbe riportato gravi lesioni al cranio e al volto e sarebbe stato denunciato. Bene, da Peppe Varriale è tutto. Tra qualche istante l'appuntamento è con Forza Napoli Sempre con Dario Sarnataro.
Eccoci tornati, cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro. Saluto Giuseppe Varela che mi ha preceduto, Mary Fav in regia, ritrovo un grandissimo piacere. Già ieri sera siamo andati in onda, abbiamo assistito, commentato e ovviamente anche visionato la vittoria del Napoli sul Bologna. Tornato il Napoli vero, o per meglio dire è già il Napoli di Conte. Che ne pensate? 339-666-9990, poi anche 081-63-6363 per dire la vostra tramite telefono, quindi filo diretto sempre aperto, tra un po' anche con Enrico Fedele. Ma intanto impazza sempre il mercato. Venerdì a mezzanotte chiude questa sessione quanto mai intensa e anche ancora piena di situazioni in sospeso per quanto riguarda il Napoli, che già ha apparecchiato gli acquisti di Lukaku e McTomney, ha un po' congelato quello di Gilmour. Ci sarebbe ancora qualcosina da fare forse sulla fascia destra, o comunque insomma tra fascia destra e fascia sinistra, e molto da fare invece in uscita con i vari, che dire, vicinissimo alle Spagnole oggi, dovrebbe andare alle Spagnole a Barcellona. E, ma anche gli altri, ovvero Gaetano, Fonoruncio, Mario Rui, Gong probabilmente, altri calciatori. Ne parliamo di tutto questo perché sono un po' i temi della giornata. Il commento a Napoli-Bologna, se è davvero già il Napoli di Conte secondo voi, e poi il mercato con anche su tutti ovviamente il caso Osimhen, la cessione, l'interessamento dell'Al Ahly che già ieri sera vi abbiamo descritto, con Osimhen che preferirebbe o preferisce andare in Europa, al PSG in particolare. Vediamo se il Chelsea anche propone qualche soluzione. Dicevo, di questo e di altro ne parliamo con il nostro Pasquale Tina. Ciao Pasquale, buongiorno, ben trovato.
Ciao Dario, buongiorno a tutti.
Allora, tanti temi, si parte rapidamente perché poi insomma le affronteremo anche con Andrea Stramaccioni, ieri ha commentato per DAZN la partita. Temi tecnico-tattici, c'è stata una reazione innanzitutto dopo la sconfitta bruttissima di Verona. E c'è stato anche diversi indizi, ci sono stati diversi indizi del Napoli di Conte, del Napoli che sarà, speriamo.
Sì, è in liberazione, il Napoli vinceva in casa dal 3 marzo, quindi credo 175 giorni
esatto,
senza vittoria, che Napoli-Juventus 2-1
e addirittura senza subire gol da un anno preciso in casa, intendo, Napoli-Sassuolo 2-0, quindi davvero un'enormità.
Sì, quindi dal lato, diciamo, come dire, di emotivo, di reazione, c'è stato, diciamo, qualcosa di molto evidente rispetto a Verona, una squadra che ha lottato, una squadra che ci ha creduto. Dal punto di vista tattico e tecnico si è visto, come dicevi tu, quello che può essere il Napoli di Conte. Ieri, per esempio, una squadra che ha concesso al Bologna il possesso palla ieri era superiore a quello del Bologna, perché è anche un tipo di squadra, insomma, no, che si presta a questo tipo di impostazione.
Infatti.
Il Napoli si è arretrato, aspettato e ha sfruttato gli spazi, insomma, per vincere la partita. Non c'è un solo modo di vincere a calcio, ce ne sono vari. Questo è un modo, insomma, redditizio, perché poi il Napoli ieri ha creato comunque molto, quindi è stata, insomma, comunque una bella prestazione da parte del Napoli. È evidente, insomma, che magari contro squadre che non ti danno spazi, che si chiudono, devi fare tu la partita, quindi sarà diverso, insomma, il tipo di impostazione. Però mi sembra una squadra, insomma, che sappia, diciamo, leggere l'avversario, sappia leggere le differenze, insomma, tra un avversario e l'altro, e ieri, insomma, l'ha dimostrato. Io non credo che ci sarà bisogno di altre, insomma, prove. C'è sabato il Parma, che secondo me è una sfida molto importante, perché il Parma è probabilmente, forse in questo momento, una delle squadre più in forma del campionato. Ha vinto con il Milan, quindi è una squadra che secondo me sta molto bene, e vedremo, insomma, che tipo di approccio e che tipo di interpretazione avrà il Napoli. Vediamo se ci sarà in panchina anche Lukaku, perché
A questo punto parliamo di mercato, perché venerdì finalmente per certi versi, per Conte sicuramente, finisce il mercato
anche per noi,
perché è stata davvero un'estate di mercato molto controversa, con tanti anche colpi di scena, qualche volta anche positivi, per fortuna. De Laurentiis che ha cambiato marcia con McTominay, con Lukaku, con Gilmour, apparecchiando i tre affari attraverso Mann, ovviamente, e altri collaboratori. Ora c'è però da chiudere questi colpi. Io partirei proprio dalle situazioni in entrata. A che punto sono?
Ma guarda, Dario, per Lukaku si aspetta, insomma, che ci sia definitivo via libera anche per quanto riguarda i diritti d'immagine, e poi si potranno organizzare, insomma, queste famose stemetiche, no? C'è un po' la caccia.
E dopo il caso Brescianini neanche danno la certezza dell'acquisto,
però è chiaro, c'è voglia, sì, insomma, chiaro, di vedere Lukaku, quindi lo capisco onestamente. Vediamo se oggi si riuscirà a chiudere questa trattativa. L'altra, praticamente in dirittura d'arrivo, è quella di Scott McTominay, che Napoli ha offerto 30 milioni di euro a Manchester United, che poi è stato il vero obiettivo, insomma, dopo Lukaku, della missione di
E se
di
vogliamo, Manna, Pasquale, è stato anche il motivo per cui il Napoli poi ha lasciato perdere Brescianini, perché più o meno le caratteristiche sono quelle. Allora,
e credo che abbia messo in stand-by al momento anche Gilmour, perché il Napoli, diciamo, la missione tra Londra e Manna, perché non è stato solo a Londra, era proprio, insomma, per McTominay, che è considerato, insomma, il centrocampista ideale per Conte, per giocare a due, giocatore forte fisicamente, c'è anche l'inserimento, cioè tiro da fuori, quindi un giocatore, insomma, di valenza internazionale, ha giocato agli europei, parliamo di un giocatore importante. E quindi questi dovrebbero essere i due acquisti. E da ieri, insomma, è venuta fuori anche una possibilità che il Napoli possa eventualmente dirottare 15 milioni
previsti per Gilmour
per un esterno a destra, di tutta fascia, non un esterno offensivo,
un incursore, insomma, uno alla Mazzocchio di Lorenzo.
Esatto, e quindi vedremo, insomma, se possa essere questa la novità in entrata. Quindi
io devo dire che se si continua, no, con Di Lorenzo difensore di centrodestra, con questa capacità di inserimento importante verso l'interno, no, più che verso l'esterno, è chiaro che serve, con tutto il rispetto per Mazzocchi, un giocatore più di qualità.
Quindi
si parla, no, di Correia del Valencia, di Dedic o anche di Chaua del Verona.
Vediamo, io credo che proprio questo sia strettamente connesso anche alle cessioni, perché dobbiamo essere onesti, il Napoli finora credo abbia incassato i 7 milioni di Ostigard e poi ha incassato gli di Lindstrom, di Nathan, che è andato al Bay.
Giuste, ma pagherò 12-13 milioni insomma, fondamentalmente.
Esatto, una spesa, insomma, credo siamo sui 100. E quindi si è riattivata ieri questa pista Osimhen della Lali, che è una squadra, insomma, che ha bisogno del centravanti. Credo, insomma, che 70 milioni siano pochi, però magari se parte una vera e propria trattativa, insomma, magari si può arrivare anche magari agli 80-85, insomma, che rappresentano una cifra importante per il Napoli. Ma manca quello che è l'accordo tra, in questo momento, tra il club e Osimhen. Osimhen vorrebbe, insomma, prendere in Arabia tanti soldi, cioè qua ne prende 11 e ne vuole di più. Quindi bisogna tutto, capire.
Cioè, il concetto è: se devo andare in Arabia Saudita, probabilmente la pensa così Osimhen.
Non dico un'offerta alla Dybala, però insomma, però... più o meno.
Sostanzialmente quella, insomma, maggiore lo stipendio, 16-17 esatto. Milioni, 18 milioni, insomma, 6-7.
Diciamo che per quanto riguarda Osimhen, se il Paris Saint-Germain ha aspettato questa settimana deve palesarsi, perché venerdì finisce il mercato invece della Saudi League finisce il 6 ottobre, se non mi sbaglio, quindi ci sarebbe un po' più di tempo per formalizzare la cessione, quindi a sensazione.
Insomma, se Osimhen dovesse restare a Napoli, cioè non dovesse essere ceduto entro venerdì a mezzanotte, è chiaro che è l'unica possibilità. L'altra è fuori rosa, oppure l'altra è reintegrarlo, non lo so. Poi vedremo,
cioè,
però.
Io credo, dato che Osimhen non vuole andare via, cioè noi non dobbiamo insomma dimenticare questa situazione, perché poi altrimenti sembra che Napoli abbia deciso di cambiare centravanti con Osimhen, insomma, pronto. Osimhen vuole andare via, ha detto di andare via. Osimhen non ha giocato una. Poi sulla gestione possiamo parlarne, insomma, come poteva essere gestito, certo. Però Osimhen non vuole andare via, quindi secondo me se entro venerdì non si palesa il Paris Saint Germain, magari riesce a fare un accordo con la Rai, magari con una clausola rescissoria bassa stavolta, che gli consenta di ritornare in Europa dopo 1 o 2 anni, insomma, quindi potrebbe essere questo il suo scenario. Io credo che anche lui consideri chiusa la sua esperienza a Napoli, quindi va, diciamo, trovata la migliore soluzione per lui, ma anche per il club, che va dato atto, insomma, ha deciso, insomma, di investire, ha rotto gli indugi, perché poi rischiavi, insomma, magari di venderlo o a fine mercato o addirittura dopo la chiusura del mercato, e i rinforzi ti servivano prima. Oltre Osimhen c'è da valutare questi giorni che Dia dovrebbe andare in prestito all'Espagnol.
Proprio oggi dovrebbe, no? Andare a Barcellona.
Esatto. C'è da capire con Uruncio se sarà ceduto oppure no. C'è sempre la Lazio. Vediamo, insomma, se si arriverà ad un accordo. C'è la situazione Mario Rui, però che credo, insomma, non sia così convinto di andare a San Paolo in Brasile. Chiaro che l'unica situazione che può portarti, diciamo, ovviamente introiti alla società è naturalmente Osimhen, e credo un po' con Russo, Mario Rui si è sempre parlato,
forse, insomma, Gaetano al Cagliari se si alza un po' la posta,
bisogna capire, perché se poi dai Gaetano devi prendere anche un altro centrocampista, quindi io credo che sia tutto, diciamo, collegato eventualmente l'altro centrocampista. Bisogna capire se Napoli incassa qualcosa, sicuramente ha un po' di ossigeno e ti magari ti consente di fare anche le ultime operazioni. Quindi sono 5 giorni
molto
di grande
intense,
lavoro per Manna, perché
stavolta credo proprio che si arriverà sulla sirena, anche in uscita, magari non solo in entrata, non è la solita cosa.
Noi siamo abituati, ragionavamo, insomma, l'altro giorno proprio con Gianluca, con Cifu, siamo abituati a dei giorni, l'ultimo giorno di mercato del Napoli di solito è sempre scivolato via,
sì, quasi senza
con indifferenza, no? Esatto, magari hai completato una cessione, ma neanche di primo livello.
Esatto.
Mi sa che quest'anno, insomma, l'ultimo giorno, le ultime ore di mercato, ricordiamo, insomma, che il Napoli, il mercato chiude a mezzanotte, diciamo, su quest'altra grande idea. Mentre si gioca Inter Atalanta,
i colleghi di carta stampata è l'ideale, diciamo, no?
Sì, perfetto. E quindi io credo che fino a venerdì il Napoli dovrà lavorare tanto.
Eh sì, 5 giorni davvero intensissimi di grandi fuochi, di ultimi botti di mercato per il Napoli. Vi aggiorneremo in tempo reale anche sui social, magari dopo le 20, le 21, anzi quando finiremo la trasmissione di venerdì di Marte Sport Live. Intanto Pasquale, grazie, un abbraccio e
buona
giornata.
Sì, diamo solo il programma, certo, Napoli oggi riposa, domani doppia seduta di allenamento, perché vuol turno, e poi si procede con una seduta, cioè un solo allenamento, pomeriggio, perché chiaramente le temperature insomma non aiutano, fino a sabato che si gioca la partita col Parma.
Alle 20.45 sabato, ciao, al Maradona. Grazie a Pasquale Tina, un abbraccio.
Ciao.
Grazie al nostro Pasquale Tina, molti messaggi che arrivano al 339-666-9990. Raffaele scrive: carissimi amici di Radio Marte, non so voi, ma la fase difensiva che se ne dica, a me fa paura. Ieri il Bologna avanti non era un granché, qualcosa si dovrebbe fare. Beh, bisogna registrare un po' di meccanismi. Io vedrei per esempio Buongiorno Centrale, ma ne parliamo tra un po' anche con Enrico Fedele, con Andrea Stramaccioni che ha commentato per DAZN la partita e con tanti altri ospiti. Filo diretto sempre aperto allo 081 63 63 63. Eccoci cari amici, i vostri messaggi, che vi vale sempre Dario Sarnataro, Mary Fabi in regia, Giuseppe Variale che vedo dall'altra parte del vetro, vi tiene compagnia ogni mattina, ovviamente io in GR ogni ora. Ciò che mi sento di dire a tutti i tifosi, scrive Egizio, media eccetera, di non passare dalla delusione di Verona all'esaltazione eccessiva per ieri. Piedi a terra e pedalare, Egizio. Beh, o piedi a terra o pedali, non è che due cose insieme non si possono fare, no. A parte le battute, Egizio, hai ragione, bisogna essere equilibrati sempre, da queste parti proviamo ad esserlo. Troppo brutto il Napoli di Verona, troppo bene ieri col Bologna. È chiaro che il Napoli col Bologna ha fatto una prestazione giusta, soprattutto dal punto di vista dello spirito, perché poi al di là degli episodi che hanno favorito il Napoli, che però ha meritato di vincere perché ha tirato molto di più in porta, ha avuto 3-4 occasioni nitide oltre al gol, ai gol segnati ieri sera, attraversa scheggiata di Cavaraschelli, i due tiri di Politano, il tiro di Raspadori, anche qualche altra situazione. Il Bologna fondamentalmente è andato vicinissimo al gol solo una volta all'inizio con Castro sul passaggio di Ndoye, e quindi è chiaro che bisogna poi registrare i meccanismi. Però ecco, dicevo, lo spirito, l'unione di intenti, la combattività che non si era vista per nulla a Verona, nella ripresa addirittura in modo clamoroso, ma anche a poco tempo non era un Napoli particolarmente determinato, conoscendo Conte che è un grande allenatore anche dal punto di vista tattico, però è uno che prepara bene le partite, fisicamente le squadre, e anche dal punto di vista della mentalità ci aspettavamo di più. Messaggio vocale, ascoltiamo insieme, eccolo qua. Eccolo.
Finalmente si comincia, finalmente Radio Marte, finalmente gli amici dello sport, finalmente il Napoli torna a vincere e finalmente incominciamo a vedere orizzonti di luce, orizzonti di gloria. Forza Napoli e viva Radio Marte.
Grazie caro amico, ci siamo stati anche ieri, ci siamo stati anche settimana scorsa, un orario ridotto, diciamo, torniamo alla programmazione classica 12-14, anche 20-21 questa sera con Marte Sport Live. Questo amico scrive: caro Dario, sinceramente non ho visto un bel Napoli, squadra che ha concesso il possesso palla e a centrocampo che è stato costantemente in affanno, cosa ne pensi? Ti abbraccio Francesco. Sì, diciamo che il centrocampo a due con Anghissà e Lobot che va un po' in affanno indubbiamente, e quindi è chiaro che bisogna registrare un po' di cose. Secondo me con l'arrivo di Lukaku il Napoli può giocare come ha giocato alla ripresa un po' più di tempo, cioè con una squadra un po' più bassa, più densità per difendere, no? Meglio anche per avere più densità a centrocampo e appoggiarsi su Lukaku nelle situazioni di sofferenza. Sul possesso palla, ragazzi, secondo me dobbiamo dimenticarci il Napoli di Spalletti, il Napoli di Sarri. Il Napoli di Conte ha avuto un possesso palla mostruoso col Modena e col Verona, 70%, tirando poco in porta, e quindi adesso bisogna immaginare e metabolizzare un Napoli che può essere diverso e può concedere anche la maggioranza del possesso palla all'avversario, specie se l'avversario come è il Bologna che fa un po' questo tipo di gioco. Sono rimasto sorpreso quando è uscito Mazzocchi, mi sarei aspettato Spinazzola a sinistra, Olivera a braccetto, mentre Lorenzo esterno al posto di Mazzocchi. Che significato assume questa scelta? Scrive Pietro: secondo me perché Mazzocchi era ammonito e lì la Bologna attaccava molto, anche se non in maniera straordinaria, con Miranda e Carlson, quindi secondo me ha voluto evitare in questo senso. C'è il tweet di Calenda, scrive Ciro, che ci indica, ci dà aggiornamento in tempo reale, vi ringrazio, vediamo di leggerlo insieme, eccolo qua. Sempre accettate le decisioni del Napoli, ma non è un pacco da spedire, serve rispetto ancora tanto da dire in Europa, così Calenda su Twitter. Io non credo che Calenda debba parlare su Twitter, io penso che debba fare i fatti, portare le offerte. Obiettivamente Roberto Calenda continua ogni tanto a intervenire su Twitter come se noi avessimo detto, o il Napoli avesse detto, che è un pacco da spedire. Leggo ancora appunto il messaggio su Twitter, ringrazio l'amico che me l'ha segnalato. Osimhen è il giocatore del Napoli con un contratto rinnovato recentemente con reciproca soddisfazione. Ha fatto la storia in azzurro e quando ci sono state offerte importanti anche quest'anno abbiamo sempre accettato le decisioni del club. Come ho già detto, non è un pacco da spedire lontano per fare spazio ai nuovi profeti. Victor è stato eletto calciatore africano dell'anno, ottavo al Ballon d'Or. Ancora tanto da dire in Europa, serve rispetto ed equilibrio. E non mi pare, non lo so, come lo commentate questo messaggio? Chi è che ha mancato rispetto a Osimhen? Il Napoli, Conte, i dirigenti? Pubblicamente non so, poi magari in privato qualcosa sarà successo, forse, non lo so. Intanto c'è Walter con noi, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno.
Buongiorno
Walter. Club Napoli Strasburgo.
Ciao Walter, come stai? Tutto bene?
Tutto bene, sì. Senti, volevo fare due considerazioni veloci. Una, per quanto riguarda il team di Mazzocchi, sono d'accordo con te, un buon calciatore, ma non può fare il titolare a Napoli. Può essere una buona riserva, una
sì,
buona proposta.
Sì.
Poi volevo dire, se ce ne fosse stato il caso, questo riappacificamento del capitano con i tifosi, nel senso a parte ha fatto un gol proprio da attaccante puro,
sì.
Quel pallone stoppato a mezz'aria di destra e tirato di sinistra, quella è poesia, e anche il passaggio di Quara è poesia. No, il gesto della mano sulla N del Napoli, se nel caso ci fosse stato caso, ancora di far capire che ragazzo serio è, perché è stato messo un po' in mezzo alla bufera riguardo delle parole del suo procuratore. È vero che i procuratori parlano in base a quello che dicono i loro assistiti, però voglio dire, ieri se ce ne fosse stato il caso ha dimostrato che è una persona che ci tiene alla maglia e può continuare benissimamente a fare il capitano del Napoli. E un'ultima cosa, Dario.
Mi sembra importante, scusami, ti interrompo allora rapidamente, il fatto che sia a Di Maro, ma soprattutto a Castel di Sangro, che Di Maro non c'era, e anche poi nelle partite col Modena di ieri, quindi al Maradona, nessun bugugno, nessun fischio per Di Lorenzo. Poteva esserci un rischio, no? Perché poi i tifosi, hanno detto anche ieri Di Lorenzo ad Azon, un po' di veleno, un po' di cose non bellissime quest'estate, ma perché c'è grande amore verso il Napoli e quindi anche verso di me. Ringrazio i tifosi per questo affetto enorme e dedico a loro quel gol, quindi mi sembra che tutto si sia ricomposto nel modo giusto, anche in modo più composto.
Certo, a me fa veramente piacere, perché è un ragazzo, al di là come dicevo prima Dario, al di là di quello che ha detto il suo procuratore, ma rimane un ragazzo serio, quindi a me fa piacere che la cosa sta andando avanti, è andata così. Ultima considerazione per sapere tu cosa ne pensi. Io credo che con Eres ci divertiremo molto, perché quel gesto che ha fatto con la mano, dammi il pallone, e l'intesa che ha avuto con Quara, anche se è durata poco, è stata una cosa bellissima secondo me.
È vero. Grazie caro Walter, grazie.
Ciao.
Chiamateci al 0216363, commentiamo insieme anche la prova dei giocatori, perché Neres già ieri sera ha conquistato molti tifosi in 7-8 minuti, mi ha fatto molto divertire, perché serve anche ridere ogni tanto, vero Mary Fava, bisogna ridere ogni tanto, spesso. Un amico che ha scritto un messaggio ha fatto più Neres in 7 minuti che Lindstrom in un'intera stagione, effettivamente sembrava così. Piero scrive: si è dimostrato che l'anno scorso con Buongiorno al posto di Juan Jesus sarebbe arrivata quinta la squadra. Beh, certo, se il Napoli avesse preso Buongiorno per il post Kim e non Nathan, qualcosa sarebbe cambiato. Se per il 77 non si sprecano elogi, occhio al 7, Gino 73. Poi ancora, Buongiorno, sono Fulvio, secondo voi se Osimhen non riesce ad andare in Europa sarà obbligato ad andare in Arabia? Non penso che il presidente non si sia cautelato in questo modo, buona giornata. È quello che pensiamo un po' tutti, cioè pensiamo che non è possibile che De Laurentiis si sia cautelato, non è possibile che si butta avanti acquistando Lukaku e McTomney, però non sono ancora ufficiali, devono essere definiti, però per circa 60 milioni senza avere poi incassi, visto che ne ha già spesi 105, quindi è chiaro che indubbiamente 103, è chiaro che indubbiamente tutti pensiamo questo, ma deve esserci però il riscontro di notizie che ad oggi sono quelle che vi abbiamo detto poco fa. su Osimhen. Ma Rafa Marin, scrive questo amico, non gioca perché ha qualche problema o perché è un altro acquisto sbagliato? Pongo questa domanda perché secondo me Di Lorenzo nei tre centrali è sprecato e messo più avanti al posto di Mazzocchi, e con lo stesso a fare da riserva sarebbe un'ottima cosa. Che ne pensate? Io la penso come te in linea assoluta. Di Lorenzo largo a destra da incursore farebbe meglio di Mazzocchi, mi piacerebbe dire buongiorno centrale più che centrosinistra, ma poi c'è Antonio Conte che ovviamente ne capisce più di noi. È chiaro che Mazzocchi può dare una grande mano, grande quantità, grande volontà, grande attaccamento, però servirebbe un pizzico di qualità in più su quella fascia per fare qualcosa in più. Su Rafa Marin Conte ti ha risposto venerdì dicendo che non è ancora tra virgolette pronto. Raffaele, buongiorno.
Buongiorno, senta, io ho sentito ora che il procuratore di Osimhen ha detto che Osimhen non è un pacco da mandare lontano.
L'abbiamo letto, Roberto.
Ecco, ma io voglio dire, loro hanno fatto firmare un contratto a Osimhen insieme con d'accordo con Napoli, perché loro avevano già, hanno fatto noi già c'era la squadra che andava via.
Sì.
Invece non c'era nessuno. Ora a questo punto qua. Il Napoli deve integrarlo perché non crede che lo dà a costo zero, e poi a gennaio lo vende, lo fa rilanciare.
Potrebbe essere un'idea se non dovesse andare via. Poco fa ne abbiamo parlato con Pasqualetina dicendo che Osimhen vuole andare via.
Non lo vendi ora, però a gennaio ci saranno con le squadre a chi faranno a botte e chi prenderlo se comincia a fare tanti gol.
Se inizia a fare l'Osimhen vero, sì, indubbiamente potrebbe essere un'idea. Grazie caro Raffaele, grazie per il tuo intervento. Questo amico scrive: un giorno dare di stare un po' di cose, secondo me è buon inizio stagione, aperto, non ho capito. Ho visto di nuovo la voglia di ogni singolo calciatore, ecco, non di giocare per sé ma di nuovo per far gruppo, sono fiducioso, scrive benvenuto. Intanto ho detto prima Marte Sport della sera 2021, no 19:20, ancora orario estivo, diciamo così, poi riprenderemo a settembre 2021, quindi seguiteci sino alle 14 oggi e poi stasera dalle 19 alle 20 con Emanuela Castelli. La domanda stamattina è d'obbligo: dov'è la bellissima Emanuela? Ecco, stasera dalle 19 alle 20 potrai godere anche della presenza fisica, non solo della professionalità di Emanuela Castelli. Carlo, caro Calenda, Osimhen uomo piccolo attaccato sulle soldi, punto, se fosse come dice lui l'avremmo avuto in campo in queste partite. Saluti da Vincenzo. Beh, sulla gestione di Osimhen ci sono molte cose da dire. Credo di poter dire che Calenda ha rotto le scatole, scrive Giovannino Cribbio. Poi ancora, non dimentichiamo i 83 minuti di Politano, parlando solo dei 7 minuti di Neres. Pietro, beh, in effetti Politano ha fatto una buona partita, grande anche intensità e sacrificio. E poi ancora, buongiorno, il Napoli con un centravanti forte diventa imbattibile con Osimhen, ancora di più, scrive Sa63, a proposito poi della situazione relativa da Osimhen. Poi Gianni da quarto, invece i due centrocampisti, io ne prenderei uno solo e andrei su Skriniar, messo fuori rosa al PSG. Su Skriniar il collega Palmeri ha detto: so di una telefonata di Skriniar fatta a Conte, Conte ha fatto benissimo, anzi Skriniar ha fatto benissimo con Conte all'Inter, ma ricordiamo che Skriniar prende qualcosa come 9 milioni più bonus di stipendio al PSG. Fare questa operazione in pochi giorni, magari, dico io, perché insomma avere Skriniar e Buongiorno in difesa con Raccamani sarebbe una difesa importante con Di Lorenzo alto, indubbiamente, anche se io ne prenderei invece due di centrocampisti, un interdittore puro e uno alla McTomney che è tutto campista. Va bene, ne parliamo tra un po'. Anche ho visto ieri la partita per DAZN, Andrea Stramaccioni, poi più tardi Enrico Fedele, i vostri messaggi, i vostri interventi telefonici, pubblicità e torniamo. I quesiti di oggi, cari amici, oltre al mercato, Osimhen, l'agente Calenda che ha parlato poco fa, non è un pacco da spedire, può dire la sua, deve dire la sua ancora in Europa, c'è la domanda che vi ho posto all'inizio di questa puntata, ovvero se è già il Napoli di Conte, chi può risponderci molto meglio di me è sicuramente Andrea Stramaccioni. Ciao Andrea, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno, ben ritrovato.
E grazie per essere con noi, allenatore, opinionista di grande livello. Ieri ha commentato insieme a Pierluigi Pardo, l'amico Pierluigi Pardo, per DAZN, appunto, Napoli-Bologna. È già il Napoli di Conte, Andrea?
Nonostante la prestazione di ieri sia secondo me un grande passo avanti, direi di no, nel senso che sicuramente i lavori sono in corso. Il Napoli ieri ha dato una, secondo me, una buona dimostrazione di aver compreso gli errori gravi della trasferta di Verona e abbiamo visto proprio anche il mister molto soddisfatto a fine partita anche ai nostri microfoni. Quindi, per rispondere alla tua domanda, direi un buon passo avanti, ma ancora non è ovviamente il Napoli di Conte.
Si vede l'unione, lo spirito, si vede che Conte, te lo chiedo ovviamente anche, ha lavorato molto sulla testa dopo l'attacco anche abbastanza forte alla squadra dopo Verona. C'è stata la difesa invece a oltranza di venerdì scorso in conferenza. Ecco, l'aspetto mentale invece ha provocato, diciamo, una reazione, Antonio Conte.
Effetti ottimi, Dario, perché ti cito due virgolettati dei protagonisti. Il primo mi ha colpito di Stanislav Lobotka nel prepartita, che ha detto sì, è vero, abbiamo lavorato tanto tatticamente, ma poi alla fine dobbiamo metterci qualcosa noi, no? Da un punto di vista della personalità, del carattere, della voglia, della cattiveria di vincere, e così è stato. Certo. E poi le stesse parole di Conte, che in un momento dopo una sconfitta così, tra virgolette, consentimi il termine, invece di punire la squadra con allenamenti extra o ritiri, addirittura dato un giorno di riposo. Cioè, la sensazione sia che si sta creando un'amalgama importante tra il leader, l'allenatore e il gruppo.
Ecco, appunto, leader massimo di nuovo Antonio Conte. In effetti sembrava quasi che dopo Verona volesse dire non sento ancora mio questo Napoli, ieri forse lo sente un po' più suo, ha di nuovo riportato il problema maiestatis. Noi abbiamo fatto, noi abbiamo vinto, noi abbiamo perso lo scudetto, abbiamo fatto brutta stagione, noi abbiamo fatto anche questa partita. Però tatticamente ti chiedo, è chiaro che ieri si è visto che con Lukaku o anche Osimhen, ma diciamo con Lukaku, il Napoli in queste partite ieri faceva fatica, l'hai sottolineato anche tu in cronaca diretta, ad uscire dalla propria metà campo in alcuni momenti, nella fase centrale del primo tempo e poi all'inizio della ripresa, con Lukaku, l'appoggio di Lukaku e con poi Neres e Kvaratskhelia, Politano come frecce, sarebbe tutt'altra musica.
Sicuramente è indubbio, e questo ti fa anche capire il perché Antonio lo voglia così fortemente, al netto della stima reciproca, e sia un giocatore per caratteristiche, a parte il nome, ma per caratteristiche in questo momento fondamentale, perché questo modulo con una punta sola ma con un centrocampista in meno, come giustamente hai sottolineato tu, perché il Napoli gioca con due centrocampisti, necessita di un attaccante che possa far salire la squadra e innescare la velocità di quegli esterni di cui parlavi tu.
Ecco, Andrea, ti chiedo, prima di salutarti, con due o tre quesiti, sul centrocampo. Io ho dei dubbi da sempre, ma ovviamente sono lontanissimo dalla tua competenza, da quella di Antonio Conte, che anche Stello Bot, che al centrocampo a due facciano un po' fatica. Quindi la densità, giocando con un baricentro più basso, li può aiutare. Ovviamente si può crescere, comunque sono due grandi calciatori. Ritieni che possa essere un problema a lungo andare?
Guarda, Dario, la tua osservazione è molto profonda, perché questo secondo me è un tema che Antonio Conte sta affrontando. L'interpretazione che hanno avuto questi due ragazzi ieri è stata molto diversa da quella di Verona, perché lo hai detto tu, perché sono due giocatori che hanno giocato spesso nella loro carriera con tre centrocampisti, soprattutto Anguissa, perché sì, lui tende sempre a seguire l'azione, consentimi il termine, alle volte tendeva ad essere un po' indisciplinato, no? Tatticamente, sì. Quante volte abbiamo visto anche Spalletti nell'anno dello scudetto richiamarlo, no? Continuamente. Ecco, e Lobotka ovviamente è un playmaker, è un giocatore di qualità, quindi dà il massimo quando gioca in un centrocampo a tre. Loro secondo me stanno facendo un processo di adattamento a quelle che sono le idee del nuovo allenatore. Ieri secondo me hanno fatto una grande partita, perché hanno abbinato interdizione a solidità. La compattezza del Napoli, ragazzi, l'ha detto Antonio Conte, la dobbiamo anche parametrare ad aver giocato contro una squadra che ha fatto più tiri di Serie A nella prima giornata, alla squadra che aveva fatto il 71% di possesso palla e il 61% ieri al Maradona, che non è cosa da tutti. Quindi secondo me ieri il Napoli ha dato una prova forte di solidità e compattezza, quello su cui deve crescere, e lo hai detto tu, ma lo analizziamo anche in un'ottica positiva, è sicuramente la fase di possesso.
E in generale sulla prestazione invece dei singoli, e molti tifosi pure ci stanno scrivendo, perché Di Lorenzo non gioca alto a destra, perché Mazzocchi ha grande generosità, grande gamba, ma un po' di qualità inferiore alla media del Napoli, e soprattutto anche perché non buongiorno centrale, evidentemente, te lo chiedo. Conte piace Di Lorenzo Braccetto e buongiorno lì.
Allora, partendo da Di Lorenzo Braccetto, io credo che siano anche un discorso di necessità virtù, e le difese a tre moderne, Dario, prevedono tutte uno dei tre, se non due, ad esempio penso all'Inter, ma anche a squadre molto propositive, giocatori che contribuiscano all'azione offensiva. Cioè il braccetto di una squadra che vuole dominare il gioco a tre deve essere propositivo, deve essere un giocatore che si propone. E ieri, ragazzi, ne avete avuto l'evidenza più grande. Il gol del Napoli è proprio un capolavoro di questo sistema, perché quando parte il terzo difensore centrale palla al piede, per qualsiasi difesa è difficile prevederne una marcatura, perché è un giocatore che non ha sullo scacchiere, dovrebbe essere marcato in teoria da un attaccante. Ieri il Bologna, io ho rivisto tante volte il replay, nessun giocatore, forse Bischer, poteva prevenire quella stupenda giocata tra Di Lorenzo e Quaratini.
Tanto era anche poi dopo lo scatto da metà campo in poi di Lorenzo.
Esatto, e ti faccio un parallelo. Allora, Conte nella sua carriera ha vinto tantissimo, lo ha fatto sempre col 3-5-2, penso alla Juventus, penso all'Inter, e lo ha fatto in Premier, lo stavo accennando ieri con Ciro Ferrara, poi non c'è stato tempo di svilupparlo. Lo ha fatto col Chelsea in Premier con un 3-4-2-1. Ecco, questo esatto. 3-4-2-1 del Napoli mi ricorda molto quel lavoro fatto col Chelsea, con Hazard e Pedro alle spalle di Diego Costa.
Però lì c'era Kanté. Al di là
c'era anche Matic, per quello ti ho detto che la tua domanda è stata molto, molto pertinente. Però volevo arrivarti a un altro giocatore a cui Antonio Conte ha cambiato un po' la carriera, che era Azpilicueta. Azpilicueta era un terzino destro che Antonio Conte in quella stagione trasformò in braccetto di destra. Perché? Perché Moses diventò, diciamo, il giocatore di spinta. Ora non sto facendo parallelismi, però voglio dirti che si ricerca il giocatore di qualità nei braccetti, nelle squadre che giocano un calcio propositivo.
E per questo lui ha anche detto poi in conferenza: buongiorno, deve essere più coraggioso, più intraprendente da braccetto sinistro. Evidentemente
lo vuole anche dall'altra parte, esattamente.
Però poi serve l'esterno destro al Napoli a questo punto.
Sì, infatti è per quello che alle volte io magari, ragionando da allenatore, faccio fatica, no, a parlare di un elemento solo, perché bisogna sempre la costruzione insieme. Quindi io credo che in questo momento questo sia l'assetto tra virgolette che magari gli dà più soluzioni, più alternative, però non è escluso che con un esterno destro possa essere ancora più pericoloso il Napoli.
L'ultima te la faccio su David Neres. Qualcuno ha scritto ieri in modo simpatico: ha fatto più lui in 7 minuti che Lindstrom in un anno, un po' severo ma spiritoso come post, come messaggio. Neres l'ha voluto fortemente Conte, molti tifosi hanno chiesto: ma perché il Napoli non ha preso Chiesa? Forse perché voleva uno come Neres.
Neres è un giocatore, secondo me, di grande qualità, viene dal San Paolo del Brasile, scuola Ajax, ha fatto grandi cose con i Lancieri nell'anno in cui comunque l'Ajax aveva un livello internazionale importante, e secondo me è un giocatore funzionale a quella che è l'idea di Antonio per quest'anno. Lo abbiamo sottolineato anche in apertura del mio intervento. Secondo me lui ha le spalle del centravanti forte fisicamente, vuole questi giocatori abili nell'uno contro uno, che sia Kvaratskhelia, che sia Politano, che sia Neres, giocatori veloci, giocatori di gamba. E abbiamo visto già ieri in quello spezzone, io ho sottolineato, a me è piaciuta molto quella finta di corpo con cui ha lasciato sul posto Beukema per poi generare il terzo gol. Quindi secondo me può essere una risorsa importante, anche lui con il piede invertito, quindi anche lui un mancino come Politano che gioca nella parte destra dell'attacco del Napoli.
Insomma, le premesse ci sono e sono buone anche per il brasiliano. Andrea, grazie per il tuo intervento, ringrazio anche DAZN e te per la tua disponibilità e competenza.
Grazie, a presto. Dario, è sempre un piacere, buon lavoro.
Grazie a Andrea Stramaccioni, allenatore e opinionista DAZN. Pino Tormina del Mattino, buongiorno.
Ah, buongiorno a te, ciao Dario.
Come stai, tutto bene?
Tutto bene, grazie mille.
Allora, come la interpreti questa dichiarazione di Calenda? Vado subito sull'attualità strettissima. Non è un pacco da spedire Osimhen, serve rispetto, ancora tanto a dire in Europa. C'era bisogno di questo Twitter?
No, me lo stai leggendo tu, e ancora la parola pacco, perché ancora una volta destinazione che gli è stata trovata.
Come ho già detto, infatti, anche scritto nel post X.
Evidentemente la soluzione che gli ha prospettato il club non è una soluzione che continua a piacere al giocatore. Sappiamo lui dove vuole andare. Sappiamo che non c'è ancora un'offerta, sappiamo che c'è tanto nervosismo, sappiamo che non c'è una soluzione a breve, ma questa è una soluzione che il Napoli pretende che venga trovata rapidamente. Ci sono state date delle garanzie al club azzurro da parte dell'entourage, non so se Calenda o qualcun altro, sarebbe andato via e presto. A 4 giorni dalla fine del mercato europeo non c'è ancora, mancano ancora altri 10 alla fine del mercato arabo. sicuramente qui non può rimanere, non può restare in queste condizioni, condizioni che comunque ha posto lui in essere quando ha comunicato che non sarebbe rimasto a Napoli.
Eh sì, assolutamente, infatti, perché poi dopo molti tifosi stanno scrivendo dicendo ma non può restare, magari va via a gennaio, un amico è intervenuto prima, c'è anche la volontà di Osimhen che non quadra.
Da un anno a questa parte però è simpatico perché Calenda si impegna semplicemente a fare questi post in cui smentisce, se la prende a male per le cose che vengono scritte o vengono dette. Magari qualcuno si aspetta delle cose un po' più concrete da Calenda, parlo del Napoli, parlo di Osimhen, parlo di Calenda stesso.
Sì, infatti sono d'accordo con te, perché poi no, Pino, nella comunicazione
è un anno che smentisce qua, smentisce lì, che ci resta male per qualche trattamento che viene riservato al più grande attaccante che abbiamo visto in Serie A negli ultimi 10 anni, lo sottolineo 5 volte, perché sta passando in cavalleria la partenza del giocatore che avrebbe fatto la differenza la prossima stagione, perché con Osimhen attaccante centrale del Napoli, altro che candidato allo scudetto il Napoli, e lo ribadisco. Quindi attenzione, con grandissimo rispetto di uno dei più forti attaccanti che abbiamo visto negli ultimi anni, però la sua gestione di quest'estate diciamo che è molto molto balbettante, molto fastidiosa anche, l'abbiamo visto anche durante i ritiri, questo accordo con la società per non allenarsi, ogni volta che spuntava il pallone spariva lui,
sì.
Una serie di circostanze particolari.
No, perché poi dopo per carità, non vogliamo essere, come dire, andare a sputare sentenze. Si Calenda parla in questo modo, evidentemente ha avuto approcci non simpatici forse da parte della società, però pubblicamente né De Laurentiis né Manna né Conte negli ultimi tempi hanno detto cose su Osimhen, quindi l'opportunità di un post pubblico non la vedo molto. Però voglio parlare con te anche di Napoli-Bologna. Sì, prego.
Non ne chiudiamo, che Calenda faccia sicuramente gli interessi migliori per stesso, per Osimhen, però è evidente che in questo momento più che i tweet risentiti un po' per malosetti è il caso di trovare delle risposte vere. Dove va a giocare Osimhen il prossimo anno? Io da questo tweet non l'ho capito, perché magari la risposta è vuole andare a Paris Saint Germain,
vuole andare in Europa, esatto.
C'è una trattativa, e che Napoli, a Napoli non risulta ancora una vera e propria trattativa, o se c'è stata è stata davvero molto timida, e sono queste un po' le risposte che vanno date, al di là del fatto che è un procuratore che quando vuole si mette, twitta, scrive, smentisce, la prende a male, poi risentito, ma fa parte del gioco, perché stiamo parlando di altrettanto grande procuratore del sistema, del nostro sistema calcio.
Per carità, prima di salutarti Pino volevo tornare alle tue pagelle di oggi sul Mattino, che vi invito a leggere ovviamente sul Mattino. Io già so, in particolare si è capito, oltre che dai voti anche dal giudizio, chi ti è piaciuto in particolare, però il podio di Pino Taormina perché? I tre in particolare che ti hanno convinto ieri?
Beh, i due incedibili di Conte sono sicuramente quelli là che saltano di più all'occhio di tutti, la prestazione di Kvaratskhelia, di Lorenzo, e poi ma è un po' più facile, penso che lo facciamo tutti uguali, perché io penso che di Lorenzo Kvaratskhelia è sicuramente a tutti è balzato all'occhio la grande personalità, la prestazione di Buongiorno alle sorge del Napoli. Due difensori, che non è un caso che ci sono due difensori. Ah, voglio aggiungere, probabilmente anche Politano ha fatto una gran bella partita, forse non ha dato proprio luce per le giocate che ha fatto in campo, però secondo me ha fatto una buona partita anche lui in termini anche molto di sostanza, di contenimento, di attenzione. Comunque è stato un buon Napoli, veramente è stato un buon Napoli, credo che ci sono tutte le condizioni per dire che si è avviato un percorso importante di rinascita, e non credo che la partita di ieri sia una semplice parentesi. La parentesi secondo me è stata il secondo tempo di Verona.
Speriamo davvero, perché poi ieri giustamente un amico scriveva, Bartolomeo mi sembra dalla Germania, ma è passata nottata, non riferita a Verona-Napoli ma riferita all'intera stagione scorsa, giustamente. Pino, grazie, un abbraccio, buon lavoro con il Mattino.
Grazie a te Dario, un abbraccio a te, grazie.
E a presto, grazie a Pino Taormina, inviato e redattore del Mattino. Ci fermiamo, tra un po' arriva lui, Enrico Fedele, 0816363 per intervenire, dire la vostra e soprattutto fare domande ad Enrico Fedele.
Napoli sempre.
Eccoci tornati, cari amici. Chi vi parla è sempre Dario Sarnataro con Mary Fav, Mary J in regia. I vostri messaggi, tantissimi davvero, al 339-666-9990. Vi ringrazio per questo. Perché i giornalisti scrivono frenata a Lukaku per i diritti d'immagine? È possibile che in un mese di corteggiamenti e di conferme di accordi con il calciatore ci siano ancora problemi di diritti d'immagine in una trattativa a Luca d'Ercolano? Non è che i giornalisti scrivono così per sfizio. Perché le notizie che apprendiamo, ci sono ancora delle piccole cose da definire con Lukaku e c'è un po' un rallentamento nella tempistica, l'affare non è a rischio, poi nel calcio tutto è possibile, ma immaginiamo di no, assolutamente. Il buongiorno si vede dal mastino, altro che JJ, fantastico questo messaggio di Antonio, mi pare che si chiami, non si firma più da tempo, grande battutista. Il buongiorno si vede dal mastino, che è bellissima. Buongiorno Dario, un altro amico, Massimo Costa da Scampia, buon inizio settimana a tutti i marziani. Deve aver lavorato davvero molto sulla testa dei calciatori dopo la batosta di Verona Conte, sempre con la testa sulla partita. Possiamo dire che il campionato è iniziato ieri. PS, se dovesse chiamare l'amico socio da Fratta Maggiore che ci segue sull'8183, gli facciamo vedere il gol di David Neres in Ajax Juventus, grazie, forza Napoli. Beh, si è concentrato su Juventus che gioca stasera col Verona probabilmente. Però dicevamo che ne parliamo di mercato, ma anche della prestazione ieri contro il Bologna con il nostro Enrico Fedele. Direttore, ciao. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora io vado subito sull'attualità, direttore, perché poi parliamo anche di quello che ha scritto su Roma, le pagelle molto interessanti che invito gli amici che all'ascolto a leggere il Roma e i giornali in generale, perché non so se ha letto le dichiarazioni di Roberto Calenda, procuratore di Osimhen. L'ha lette?
Sì, l'ho letta, che ha detto che non è un pacco.
Non è un pacco da spedire. Se
ma già l'aveva detto un'altra.
Esatto, l'ha ribadito, infatti. Tra l'altro Fabrizio Romano, esperto di mercato, ci scrive che non c'è l'accordo con la Lali perché Victor chiede un ingaggio molto alto e una clausola rescissoria.
Se ci sarà un accordo come c'è.
Non ho capito.
Se ci sarà un accordo come c'è, è con il Parigi.
Ah, ecco. Perché ha parlato così Calenda?
Mi sentite?
Sì, sì, adesso sì, un po' non benissimo, però adesso sì.
Adesso?
Meglio.
Allora, se mi sentite da quello che so, posso darsi pure che sia informato, ma mai in Arabia, però le parti si sono avvicinate, stanno quasi con conclusione con Parigi, una clausola inferiore ai 100 e qualche promessa per l'anno prossimo di opzione si cavata.
Su Kvara, come scrive anche il direttore Fedele e anche il collega Giovanni Scotto su Roma di oggi, quindi ci prendiamo Osimhen, se l'anno prossimo ci date Kvara, più o meno questo in soldoni.
Ho un'opzione Kvara,
nel caso in cui Kvara,
entro questa settimana massimo ci sarà l'adeguamento del contratto, ecco, con una clausola.
Ecco sì, Nicoloschi da scrive 7 milioni per 5 anni per Kvaratskhelia, sarebbe
non credo 7,
anch'io penso un po' altino, però insomma sicuramente un'offerta importante. Però Calenda parla così perché non vuole andare in Arabia Saudita,
è logico,
ma si risolve entro venerdì secondo lei, perché qui in tempi sono scarsi.
Sicuro non ha... Allora se così non fosse vuol dire che De Laurentiis ha un socio.
È un clone perché
lui già ha fatto uno sforzo non avendo la certezza del guadagno per investire, ha investito anche se c'è stata qualche piccola difficoltà burocratica, ma le solite menate di questi accordi immagine, però alla fine si risolverà il tutto.
Diciamo che si è impegnato anche per 60 milioni dovessero essere ufficializzati
compreso lo staff di
anche di più
dire sui 120
e forse anche di più perché ha speso adesso si lavora sui 100 milioni.
E poi come vedi c'è una rivoluzione, ma la cosa principale a mio giudizio da un punto di vista tecnico, no? Tutti quanti fanno i professori, è che il Napoli ha cambiato totalmente mentalità con Conte, il quale è ligio ai criteri del calcio italiano. Prima fa scoprire gli avversari per colpire il contropiede, il possesso pallo sterile agli avversari, non a caso che sarà il 60% credo di un Bologna 30 tempo.
Io ho detto poco fa a qualche amico, intanto vi ricordo 0816363 per intervenire in diretta e fare domande, dire la vostra al direttore di Ucraina. No, diceva poco fa dobbiamo dimenticarci il Napoli di Spalletti e di Sarri che ha sempre.
E quindi che cosa è capitato? È capitato che lui ha individuato nei due esterni due, diciamo così, due giocatori troppo in avanti e quindi il centrocampista aveva poche difficoltà. Ecco l'inserimento di Oliveira, che è più difensore di Spinazzola,
sì.
Anche se a due non può, ha difficoltà, ma in quel settore ci saranno delle novità sicuramente.
Sì, perché serve qualcosa, no? Perché se Conte vuole Di Lorenzo quel ruolo,
Dario, sentimi bene,
sì.
Lo dico oggi, poi dopo lo dirò fra 6 mesi, fra 8 mesi. Ci stanno 5 squadre, uno di queste 5 fa la quinta, e quindi non sarà quella delle 100, e li sapete quali sono. Rimanente una la fa, un'altra la fa.
Ma quali sono le 5 squadre? Voglio sapere.
Inter, Juve, Milan, Napoli, Atalanta.
Ah, quindi né Lazio né Roma?
No, assolutamente.
Va bene, intanto un po' di messaggi per lei, ma soprattutto c'è questo amico che scrive, intanto vi ricordo 0816363 per intervenire in diretta con Enrico Fedele, 2 o 3 domande rapidissimamente. Allora, questo amico scrive, che ne pensa il direttore Gino 73, in particolare di Neres?
È un giocatore, è un solista del violino, nel senso che non è che da grande aiuto la squadra nella fase difensiva, però dell'uno contro uno, come abbiamo visto ieri, è un giocatore che può creare delle grandi difficoltà. Ecco perché c'è bisogno di copertura del centrocampo e della difesa, perché lui non dà una mano difensiva, però siccome la mia idea di gioco, non solo la mia ma anche quella di Conte e di chi ha vissuto per tanti anni negli ambienti interni, sa che il calcio è fatto da una difesa forte e dal talento dei giocatori negli ultimi 30 metri. Il Napoli ha grande talento negli ultimi 20 metri, adesso per Nemes, poi con Cavara, e quindi deve sfruttare questa qualità.
E c'ha Buongiorno, che è un grande calciatore.
Buongiorno è un ragazzo difensore, il quale ieri con la sua stazza fisica e con la sua intelligenza è riuscito 2 o 3 volte a farsi sentire, e quindi dà quella sostanza che bisogna, che è importante, perché poi tiene presente che Di Lorenzo non può giocare a braccetto, l'abbiamo visto ieri, no?
Però intanto Conte insiste, e poi soprattutto
ma mica dovesse... da braccetto, ma mica
no,
da
no,
braccetto.
No, ho capito, ma se dovesse giocare sempre in quel ruolo, perché magari Raffa Marino non è pronto, Oliveira non può giocare da difensore.
Napoli prenderà pure un altro difensore.
Ah, prenderà un difensore, ecco, perché Gino le chiede, per Fedele, un altro Gino, per Fedele, uno come Skriniar servirebbe al Napoli?
Ah, ecco.
Magari.
È un giocatore, è un giocatore, diciamo così, di fisicità.
Ma 9 milioni all'anno però al PSG,
Che conta, vabbè, ma e se lo vogliono togliere in questo bailam di giocatori tra il Parì e il Napoli, si potrebbe dare pure spegna.
Ma sempre 4-5 giorni manca, insomma, dovete fare una serie di operazioni infinite anche in uscita.
Io ho scritto su Roma oggi, non mi sono voluto, l'avrete letto, te l'ho mandato.
Sì, l'ho letto, grazie.
Non mi sono voluto soffermare sulla partita, che prima della partita ti avevo detto che
è vero,
a me la difesa
Bologna è l'ideale per il Napoli.
Non mi convinceva. Ho scritto soprattutto, ho dato una, come devo dire, un grazie al presidente. Sarà un grazie che ha
investitore,
un retropensiero, una lettura particolare, però è la prima volta che questo signore investe prima di incassare.
Sì. Chissà che investa anche, come tu lei scrive, sul Maradona, sicuramente anche su questo famoso centro sportivo.
È evidente che lui ha bisogno del consenso popolare, del consenso politico, del consenso di tutti, perché deve fare qualche cosa per Napoli, al di là poi degli interessi personali, che sono degli interessi che sono anche giustificati nel momento in cui questi interessi non vanno a ledere quelli dei cittadini, anzi ad amplificarli. Quindi un miglioramento del Maradona, ma soprattutto una casa degli azzurri e un ritorno al settore giovanile. Sono 20 anni da quando abbiamo vinto lo scudetto che non ci stanno napoletani. Allora ce ne stavano 4-5, ricordatevi a Volpecina, a Ciropuro, a Celestini, a Carannante, forse mi dimentico pure qualche altro, e gli do scusa.
Di Fusco,
però erano ragazzi che venivano di Fusco lo stesso, venivano dal settore giovanile. Da allora in poi è stata tabula rasa, perché non lo ha, diciamo così, messo nel dimenticatoio. Oggi come oggi credo anche il Napoli vuole cambiare politica, e credo che questo possa essere un segnale positivo per la gente di Napoli.
Assolutamente sì. Altri messaggi di domanda per lei. Stefano scrive: ma il Napoli farà un'intera stagione con Mazzocchi titolare?
Assolutamente no. Mazzocchi è un giocatore, sai, quando lo dici, che ruolo fai? Un po' di tutto. Vuol dire che non eccelli in una performance, però sai fare un po' di tutto. Un giocatore uguale. Per fare le carte non c'è bisogno mica degli ingegneri di architetti, ci stanno pure gli operai.
Certo, infatti, assolutamente. Rabiot costo zero è impossibile da prendere, scrive Carlo.
Se prendono, io credo che più Rabiot, che un giocatore di organizzazione ma anche di fisicità, il giocatore siano i giocatori individuali, siano gli scozzesi.
Ma infatti, qua torniamo al discorso del 3-5-2 sul quale lei insiste molto tempo. Io d'accordo con lei, ne parlavo poco fa anche io, Stramaccioni, che Anghissello e Botka nel centrocampo a due grandi calciatori, però soffrono obiettivamente. Allora, la soluzione, fermo restando che il Napoli non credo che giochi oltre 5-2, avendo Neres, Raspadori, Quaraschelia, Politano, eccetera, eccetera. Può essere che davvero con Lukaku il Napoli giocherà con un baricentro più basso e quindi più densità, più uno più vicino all'altro?
Ma sai, se gioca da 3-5-2 non gioca il brasiliano.
Né Neres né Politano, quindi è complicato. Stante il 3-4-2-1, direttore, è chiaro che con Lukaku...
3-4-2-1 sono sempre due, che ti sento.
Infatti. Lukaku hai la possibilità, di buttare la palla avanti.
Lukaku ti mette nelle condizioni di far salire la squadra, esatto, avete visto ieri quante volte la squadra avevo l'incontro, però avendo un peso, essendo un peso leggero, delle volte, ecco, se fa fallo, però... non fa non quello che vuole Conte, che sarebbe quello che tiene la palla a Lukaku, mi senti? Regge l'urto fisico e accorcia la squadra in modo che c'è l'inserimento immediato, il fallo sì, però il fallo fa rientrare gli avversari. Quando invece tu hai sostanza fisica, reggi l'urto e metti in condizioni la tua squadra di poter offendere. Però questo gioco permette di ti mette nelle condizioni poi di giocare o con due a centrocampo con qualche rischio, oppure con tre a centrocampo, e in questo caso il giocatore di inserimento diventa un centrocampista o Kovara.
Vedremo come svilupperà il Napoli. Intanto dobbiamo andare in pubblicità, direttore, poi ancora un po' di spazio ai tifosi, a lei. Tra pochissimo, 30 secondi e torniamo. Eccoci tornati, che vale sempre Dario Sarnataro, siamo anche su canale 183 della televisione, ovviamente radiomarte.it, applicazione e quant'altro. Seconda ora di Forza Napoli sempre, i vostri messaggi, se volete anche interventi telefonici, lo 081 63 63 63, per parlare in diretta con Enrico Fedele. Direttore, un'altra cosa volevo chiederle, è Buongiorno, che a me piace moltissimo, però io lo vorrei vedere da centrale.
Non è centrale.
Lo vedremo?
Non è centrale.
Quindi non lo vedremo come centrale.
Ma non è centrale. Perché dobbiamo far giocare? Allora, generalmente il centrale.
Cioè, così, a centro-sinistra.
Esatto.
Il Torino giocava centrale.
Voi chiamate Braccetto.
No, anche io non mi piace Braccetto.
Ma in realtà dovete ricordare che uno di questi Braccetti, che adesso non so chi ha messo sto nome.
Ezzolino Capuano, l'ha messo lui.
Ha fatto una sua performance. Esatto. Io dico il giocatore nel ruolo dal piede forte. Perché? Era la teoria di Olivieri, questo l'ha inventato Olivieri a 3. Il terzo di Olivieri doveva essere sempre un mancino, ma per un motivo. Io ho lavorato con Olivieri, che è un maestro di calcio, perché deve avere l'appoggio di interno facile all'esterno d'attacco che viene incontro. Quindi se tu tu metti un giocatore di destra a sinistra, è un giocatore che perde un tempo di gioco e non gestisce la manovra. Questa è la verità. Deve avere una pulizia col piede forte. E il piede forte, uno ce l'ha questa pulizia, soprattutto dritto per dritto. Non so se lo so spiegare. Quindi, per essere un poco più napoletani, cagli a Pulillo, si diceva una volta.
Ah, per cui, insomma, per vedere Buongiorno, ecco, centrale...
Il centrale in questo momento lo sta facendo Raccamani.
Sì.
Mi senti? E sì. Quindi ecco che io penso, chi può fare il centrale? Io pensavo, ti dico la verità, ma è stato bocciato, siccome non può fare il marcatore sto ragazzo...
Rafa Marin.
È un ragazzo di fisicità, 1,92 m, 1,93 m. E vedo anche però che ha un bel calcio. Ho visto fare un cambio di gioco di 60 m. Allora dicevo tra me e me, il ragazzo potrebbe essere, non lo so, non lo seguo degli allenamenti. Quindi anche eventualmente un giocatore che può servire in quel ruolo. Sì, la butto no, però credo che in questo momento il Napoli debba, cioè se non gioca, gioca terzino al posto, chiamatele voi braccetti, io parlo, uno dei tre a destra, cioè, dove oggi gioca Di Lorenzo, chi dovrebbe giocare?
Con Buongiorno centrale Rachmani e con centrosinistra o Rafa Marin centrale.
È a sinistra che gioca.
No, perciò dico a sinistra dove tipo dovrebbe arrivare un Chiglio.
Io credo che il messaggio di ieri
di Conte no, è chiarissimo.
Di
Conte tolgo
Spinazzola perché mi sbilancio troppo.
Ah, no, però lui ha detto anche nella conferenza stampa: Buongiorno deve essere più coraggioso, grande acquisto, top acquisto. Però deve essere più coraggioso in fase di impostazione, quindi è chiaro che lo dite.
Questo ti sto dicendo.
Sì, no,
cioè, praticamente arrivato a questo punto, lui vuole forse che i due esterni, in questo caso Di Lorenzo, questo lo fanno molte squadre, ti dico la verità.
Sì, è vero.
Europeo. Però devi tenere i mediani che fanno i terzini. Perché sennò fai la fine del Milan contro il Parma.
Lo so. Avete
visto la Milan contro il Parma?
Sì, poi ne parliamo in settimana. L'altro Napoli parla proprio la partita di Enrico Fedele. Poi c'è Fabio Picchia. Intanto dobbiamo fare gli auguri a tutti, Alessandro, all'ascolto. Alessandro, Alessandra, e lo facciamo gli auguri. Volevo approfittare della sua presenza, direttore. Gli auguri anche ad Alessandro Lucariello. Ieri era presente in tribuna stampa. Commemorazione per il grande Gianfranco Lucariello.
Era, che devi sapere che era il mister.
Come lo so bene.
Ci siamo
convocato anche me purtroppo per lui, diciamo,
delle volte mi ricordo una volta che lui mi disse: ma tu vuoi giocare? Ecco, giocava a centro Ciccio Maroldi porta, Mario Orfei mediano, ma non era giocatore, e Mimmo Malfitano in avanti, che era un ottimo giocatore, allora lui si vantava di essere un tecnico, allora io disse: guarda, che a un certo punto tu devi fare tutto il contrario di quelle che pensi. E mi ricordo come se fosse adesso. Grande amico, grande perdita.
Grande persona, oltre che grande giornalista, non c'è dubbio. Quindi ieri giusta commemorazione in tribuna stampa per Gianfranco Lucariello, che ripeto...
Ma tieni presente che il trio dei giovani, allora, siamo quasi coetanei, forse qualche anno in più, Sasso, Lucariello, Maronda.
Lo so. Salutiamo anche il direttore Sasso, oltre che Ciccio Maronda. È davvero una grave perdita, grandissima perdita, Gianfranco Lucariello, umanamente e professionalmente. Un esempio che però resta sicuramente. Prima di salutarla, un po' di messaggi ancora per lei, un po' di domande. Skriniar prende 13 milioni di euro, scrive quest'amico.
Ma non questo significa
che
dopo l'uscita
più tentativo. Sì. Conte vuole che Braccetti vanno in avanti, Di Lorenzo è perfetto, almeno uno dei due deve essere di inserimento. Quindi Di Lorenzo
sì, Rachmani, no, buongiorno. Sì, non è che possono andare tutti e due. Però voi vedete che anche nell'Inter giocatore che va avanti generalmente Bastoni.
Sì,
Non so se mi sono spiegato.
Però a volte giocano anche Darmian.
Darmian quando fa il quinto.
Può giocare anche in certe partite, evidentemente.
Quando fa il quinto e non il terzo.
Sì,
il terzo sta sempre a salvaguardia, da quando c'era De Vrij e Acerbi, era Bastoni che veniva avanti. E allora è logico che c'è il piede buono come ce l'ha Bastoni. Ora Buongiorno non ha il piede di Bastoni, su questo non c'è dubbio.
Però c'era Di Lorenzo.
Lo vedo più difensore,
sì.
Cioè più arcigno, più con le stimmate del difensore. quale si fa sentire. E allora tu devi avere un giocatore che va, ma nello stesso tempo voi vedete come quando uno va avanti immediatamente o Çalhanoğlu o Barella va immediatamente in copertura, cioè c'è una copertura diversa. E riportandoci al Milan, voi avete visto che il Milan ha dei giocatori dal centrocampo in su che non ce l'ha nessuno, va bene? Però giocano con la palla al piede senza copertura.
La famosa lateralità di cui abbiamo parlato, che il Napoli pure...
Quindi il Napoli deve giocare in una maniera totalmente diversa a come giocano gli altri. La stessa Atalanta come gioca, perché è una squadra tipica italiana, difesa, che non significa fare il catenaccio, molto bottonato, chiusura degli spazi avversari, immediatamente ripartenza a Lukaku, chi sarà che tiene palla, l'inserimento degli esterni, ma mai sguarnire il centrocampo, mai.
Allora, prima di salutarla, due domande per lei. La prima è: scusate, ma Fonruscio che fine ha fatto?
Dalla Lazio, alla fine. Lo dovranno dare in prestito con un diritto o con un obbligo, eccetera.
Sì, ha litigato anche con Conte, quindi è chiaro che diventa difficile.
Ma questo è stato il grande equivoco estivo del villaggio Valtur. E sì, anche usiamo quando Conte non ha voluto fare il Conte, ha voluto essere un poco più benevolo, dicendo adesso li vede su buon giocatore, quando li ha visti ha detto vabbè, faceva piazza pulita.
Giovannino le chiede,
il presidente lo ha accontentato, ricordati, non accontentò Ancelotti, accontentò
sì, sembra proprio di sì. Giovannino le chiede due cose. La prima, che se secondo noi, secondo lei, McTominay ha giocato 18 minuti, Ten Hag lo ha schierato mezzala sinistra tutta fascia, potrebbe giocare al posto di Spinazzola d'Olivera, e l'altra è no. Gilmour ok, ma non ha fisicità.
È vero, è un fulci, l'ho detto. Sì. Ecco perché vorrei. Il problema è: uno ha qualità tattica, e se quando io ho detto fulci, no, è 1,70 e l'altra è 1,90. Non so se lo so spiegare.
Sì, è vero, è così.
Allora ci sarà, e questo sarà il vero dire, ma quando ci saranno questi quattro? O due o tre devono giocare, e chi non gioca deve avere 16 giocatori di uguale valore, e se no gli obiettivi non vengono centrati.
L'ultima, direttore, la chiede questo amico: dei vari giocatori in uscita, chi tratterrebbe, a questo punto li ricapitoliamo, Mario Rui, Gaetano, Fonruscio, che dira che è un passo all'Espagnol già, però Gonghe, chi altro c'è?
Io ti dico la verità, quelle volte che è entrato Gonghe non mi è dispiaciuto, ma avendo visto adesso e conoscendolo il brasiliano, mi c'è stato partito.
Appunto, quindi chi tratterrebbe? Nessuno, tutti via. Ma lui, ma Gaetano,
no, perché se pigli due difensori, mi dispiace per Gaetano, che è un ragazzo che ha delle buone qualità, lo hanno anche illuso qua, là, girare, guarda, un ragazzo deve andare a giocare nel posto suo, che è quello una specie di Zerischi, no, dal centrocampo in su. Allora gli vogliono inventare dei ruoli e non può fare il commercio delle pendole, deve andare a giocare. Se il Napoli ci crede, lo fa giocare, non ci crede, deve cedere.
Basta mezze cose. Direttore, un abbraccio, buona giornata. A presto, il nostro Enrico Fedele, sempre il nostro opinionista. Un po' di messaggi da parte vostra, messaggio vocale di questo amico, ascoltiamolo insieme.
Ribadendo che il mercato non lo fa Conte e non l'ha mai fatto nessun allenatore a Napoli, forse tranne Benitez, sono molto contento che il Napoli non abbia preso Chiesa e abbia preso Neres, anche se non lo conosco, e quindi non sono come la massa che già ne decanta che sia il nuovo Maradona, togliere il posto a Politano, eccetera eccetera eccetera, perché Chiesa è un calciatore per me non così tanto forte come si vuol far credere. È abbastanza discontinuo, a mio avviso molto più discontinuo di Kvaratskhelia sulla sinistra.
Sì,
quindi prendere Chiesa, avremmo avuto un giocatore che ti gioca bene, ma forse 6-7 partite l'anno.
Addirittura, sicuramente Chiesa dal medio sia a sinistra, e lì in Napoli insomma, a lui, a Quiccia. Altro messaggio vocale.
Buonasera a tutti gli ascoltatori, sono Ciro, vorrei fare una domanda diretta al dottor Fedele.
Peccato, andato via.
Quando siamo alla fine del calciomercato, mancano ormai solo 4 giorni, lui dall'alto della sua esperienza e come uomo di calcio, proprio diciamo inserito particolarmente in questo settore, in quanto procuratore, come va a finire la vicenda Osimhen secondo il dottor Federer?
Beh, ti ha risposto, però secondo lui va al PSG in settimana con una sorta di prelazione per Kvaratskhelia da parte del PSG. Cioè il PSG accetterebbe, secondo quanto scrive anche oggi Roma con Giovanni Scotto, ma secondo quanto detto da Rico Fedele, va al PSG con anche la prelazione su Kvaratskhelia in aggiunta. Altro messaggio vocale ascoltiamo insieme. Vi ricordo il modo per interagire con noi tramite WhatsApp, anche messaggi vocali, 339 666 9990.
Raga, buon pomeriggio Stefano. Ciao, e come Stefano. Ha detto quell'amico, il buongiorno si vede la mattina, si chi se ne esce fa quella che ha fatto ieri sera in due campionate. Secondo me Lukaku si può stare pure in due Chelsea, non so che bene a Napoli, che bene fa,
ci sta
ma
ne resiste
lui e Kvaratskhelia, ma hai capito quando ha voluto notte nella Linda? Domanda per Fedele. Fedele, rispondi.
Vabbè, il sole fa a volte fa questi effetti. Calenda, invece di perdere tempo a scrivere sui social, si impegnasse a portare situazioni concrete, scrive questo amico. E poi ancora, vedere il Bologna ieri sera che dovrà giocare in Champions mi piange il cuore. Hai ragione, caro Salvatore, ma il Napoli l'anno scorso faceva molto più che piangere, purtroppo. Buon caffè da Lello da quarto, il 3-0 non illuda, l'italiano ci ha concesso campo in ripartenza, con squadre chiuse a riccio faremo molta fatica. Merette, tranne una parata salva gol con i piedi, è imbarazzante. Beh, è chiaro che il Napoli può avere difficoltà come tutte le squadre contro appunto team ben chiusi. E tanti messaggi ancora che arrivano a 339 666 9990. Tra un po' parliamo ancora di tattica e anche del capitano di Lorenzo con Gaetano Fontana e con altri ospiti. Eccoci tornati, 13 e 16 minuti, che vi parla sempre Dario Sarnataro con Mary Jean regia. Il messaggio di questo amico interessante: ma il tridente Kvara, Neres, Lukaku vale tecnicamente lo scudetto? Soprattutto se guardiamo le altre, scrive Antonio, domanda che giro subito a Gaetano Fontana. Ciao Gaetano, buongiorno.
Ciao, buongiorno a voi, ciao.
Grazie per essere con noi, non so se c'è anche altro ospite, no, tra un po' anche l'altro ospite. Gaetano, è un tridente da scudetto? Adesso stiamo un po' troppo esagerando già.
Ma no, io credo che non bisogna vivere di eccessi, no? Perché sì. Insomma, fino a ieri avevamo la testa sottoterra per quella sconfitta di Verona, adesso magari si... certo, Neres entrando ha fatto vedere delle bellissime cose con palla ai piedi. La partita sono le due fasi, non è solamente ad una marcia, per cui c'è da vederlo, perché i giocatori brasiliani, anche se è un po' che gioca in Europa, hanno nelle corde un calcio offensivo meno difensivo, e si devono abituare, perché in Italia, lo sa meglio di me, si vive di tatticismi e quindi deve immediatamente medesimarsi in questa nuova realtà dove gli si viene chiesto, oltre alla fase offensiva, anche quella difensiva. E giusto per stare in tema, io credo che i due attaccanti, diciamo quelli che fungono da sottopunta, che in realtà ieri non hanno fatto questo nella fase non possesso, quindi Politano e Kvaratskhelia, hanno fatto una grandissima partita in fase non possesso, perché ovviamente
vero, grande generosità e dispendio di Quiccia, sì, anche di sì. Matteo Politano, è vero. Nel frattempo ci ha raggiunti, poi torniamo su questo argomento, caro Gaetano, il collega amico di Cronache di Napoli, Marcello Altamura. Ciao Marcello, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, un abbraccio a Gigi.
C'è questo messaggio che ho conservato per noi, caro Marcello, perché prima ne parlavamo con Enrico Fedele della commemorazione di ieri di Gianfranco Lucariello. Questo amico scrive: Dario, le grandi partite di calcetto con Gianfranco, che mi cazziava quando non paravo bene. Questo amico non si firma, abbiamo giocato anche noi tante partite a Soccavo, non al Centro Paradiso, per carità, al Giardino degli Aranci, appunto, con Gianfranco. E ieri c'è stata questa bella commemorazione che io voglio ricordare ancora una volta, perché purtroppo ero in studio qui in radio, cioè purtroppo ero presente nello stadio, ma è stato un momento importante anche quello.
Sì, è stato un momento toccante, soprattutto devo dire mi ha molto colpito la commozione di Guido Baldari, era veramente... La sua voce quando lo ha commemorato era rotta dal pianto. Io so che Guido voleva molto bene a Gianfranco.
Io non glielo volevo, era impossibile non poterli bene.
Devo dire che anche tutti i colleghi, la cosa che a me ha colpito molto è anche il fatto che a questa cerimonia, questa breve commemorazione, abbiano partecipato anche tanti colleghi giovani che sì, magari lo avevano soltanto incrociato o addirittura ne avevano sentito solo parlare, quindi non ci hanno lavorato e non hanno preso direttamente, come nel caso nostro di noi due che siamo stati allievi, i suoi allievi,
i sinergici, si chiamano.
Devo dire che è stato veramente un momento toccante e credo che Franco non sarà dimenticato e sarà ricordato per tanti anni come una colonna della scuola del giornalismo partenopeo.
Senza dubbio, sarà sempre con noi e a breve anche varie iniziative. Scusatemi cari amici ascoltatori se lo ricordiamo ogni tanto, ma insomma davvero è stato un riferimento assoluto. Ah, Gianluca, si giocava anche con te Mimmo Amalfitano a Capodichino, certo che mi ricordo, caro Gianluca, le partite appunto a calcetto. Vabbè, anche io ho avuto le cazziate, le varie prese in giro da Gianfranco, non solo sul campo di calcetto, ma in modo... le ricordo un grandissimo affetto, un grandissimo piacere, perché ci hanno e mi hanno fatto crescere. Gaetano Fontana, torniamo al Napoli di ieri col Bologna, ne parlavo poco fa anche con Stramaccioni, è già il Napoli di Conte tatticamente parlando?
Ma io credo che lui stia trovando gli equilibri giusti per questi giocatori, perché nessuno può d'amblè così conoscere da subito l'indirizzo giusto. È ovvio che dal precampionato alle partite vere, perché io dico che quando la palla si muove per i tre punti cambia lo scenario e cambia anche il tipo di sport rispetto a quello che si pratica durante l'estate, perché la palla pesa di più, perché il risultato diventa determinante e lo stress del risultato diventa determinante, quindi l'approccio alla partita stessa è diverso. Lui sta cercando, ovviamente, come ti anticipavo prima, stava cercando di portare avanti una sua idea che poteva essere praticabile, però poi ci sono gli equilibri. Gli equilibri hanno portato a pensare che probabilmente nella fase in possesso i due attaccanti non devono stare più stretti ma devono stare larghi. Questo per consentire ai due centrali di centrocampo di fare meno strada, di essere più compatti tra le linee, di lasciare meno linee di passaggio, e ne è venuta fuori una partita più equilibrata. Questo serve anche per trovare compattezza, per trovare equilibrio, per trovare fiducia. Ed è quello che è avvenuto ieri. Poi è normale che quando senti la fiducia e lo trasmette all'ambiente e diventa un tutt'uno come è successo ieri, vengono fuori anche le qualità dei campioni, che sono tantissime e che devono essere rispolverate, perché non sono dimenticate, non è che sono sparite, sono lì, solo che si tirano fuori quando c'è uno stato fisico e mentale accettabile. Ed è questo, credo, che è il lavoro più grande che sta facendo Conte, è rimettere il giocatore in quello state giusto per poter farsi dare il meglio di questi ragazzi, ma che sta avvenendo un passettino alla volta. Lui l'ha detto, è un anno di ricostruzione. Questo non vuol dire che non si possano raggiungere obiettivi, ma ricostruzione vuol dire ricompattare tutta una squadra, ricompattare quei giocatori che fino a ieri hanno faticato a trovare la loro vera identità.
È vero, Marcello, è chiaro che passi in avanti notevoli della mentalità dopo anche le sfuriate post Verone, anche la difesa a oltranza prima di Napoli-Bologna, però anche, come diceva Gaetano, nei meccanismi che bisogna ancora forse trovare, perché è chiaro che il Napoli in certe altre partite con formazioni più forti o con formazioni che giocano in modo diverso deve compattarsi ancora di più a centrocampo.
Sì, anche se io la cosa che ho notato ieri, forse Gaetano mi correggerà se sbaglio, che il Napoli sta, ovviamente con il lavoro quotidiano e c'è ovviamente bisogno di tempo, sta cercando di intraprendere un percorso diverso. Mi spiego. Ieri anche i dati numerici, che magari lasciano il tempo che trovano, però sì, sono comunque importanti per leggere le partite, ci ha detto che il Napoli ha fatto soltanto il 39% di possesso palla. Questo che cosa significa? Significa che è una squadra che, è vero, come ha detto Conte, deve comandare il gioco, ma deve anche imparare a capitalizzare un po' il gioco, quindi cambiare anche, come dire, essere anche più pragmatico, quindi magari hai meno occasioni, ma soprattutto se trovi un avversario chiuso, però le devi sfruttare. Questo è un processo importante, soprattutto pensando agli anni da cui viene il Napoli, quindi con una filosofia sempre ultra offensiva, con
un sesso palla clamoroso, cioè dobbiamo abituarci a un altro tipo di Napoli, o forse dobbiamo aspettarcelo.
Io credo che questo sia un percorso importante, perché se tu capitalizzi, e io penso che un attacco, diciamo, sulla carta con Lukaku riferimento centrale e Kvaratskhelia e Neres che si muovono alle sue spalle, credo che sia tanta roba e che, diciamo, sulla carta, almeno teoricamente, produce una mole di fuoco offensiva non da poco.
E che dici, Gaetano? È così, in effetti, no?
Aggiungo anche che quando si presenta una squadra e ci si dichiara, no? Voglio una squadra che possa dominare il gioco, possa comandare il gioco, probabilmente arriva ai ragazzi un messaggio un po' subdolo e anche fuorviante, che è quello là di dire dobbiamo sempre avere la palla e dobbiamo essere belli. Non è così, e probabilmente Conte, nel fare questo tipo di verifica, perché passi da un 70-72%, se non erro mi potete correggere, possesso palla a Verona o anche col Modena, ad un residuo 30-35% adesso in quest'ultima partita, è un cambiamento completamente radicale nel pensiero, nella gestione della gara, come per dire noi dobbiamo prima ritrovare questo per essere poi dominanti. Si può arrivare anche dopo a dominare la partita e a far vedere un Napoli così come è stato nelle scorse stagioni, ma bisogna passare da questo tipo di atteggiamento, perché sennò il rischio è che se tu hai la palla ma comunque concedi tanto all'avversario, non è un dominare la partita, è un consegnarti all'avversario, ed è un'altra filosofia.
Assolutamente sì. Parliamo anche rapidamente di mercato nel finale di questo blocco, caro Marcello. È chiaro, al di là di affari già apparecchiati, già impostati per McTominay, per Gilmour, questo leggermente congelato, e soprattutto per Lukaku, serve cos'altro? Servirebbe cos'altro secondo te entro venerdì?
Secondo me servirebbe un esterno destro tutta fascia, perché io credo che non abbiamo capito che Di Lorenzo, anche se ieri ha fatto il capitano, ha fatto una partita maiuscola al di là del gol, non
lo vede lì, lo vede lì, Conte, giusto?
Esatto, non solo lo vede lì, ma poi secondo me
scusa Marcello, devo interromperti, perché mi è data notizia a proposito di brutte notizie, negativa, purtroppo lo attendevamo, e cioè è venuto a mancare Sven-Goran Eriksson a 76 anni. Bruttissima notizia, purtroppo annunciata. Bellissimo il commiato di qualche giorno fa, no, di Eriksson, che diceva vivete la vita fino in fondo. Brutta notizia davvero
una brutta perdita, perché si perde non solo un grande personaggio, un grande allenatore di sport, ma anche un grande uomo,
esatto,
un personaggio,
signore,
che ha dato l'esempio,
un signore. Quindi, io sono molto... Sì, scusa, ho interrotto.
Sì, no, è veramente un dolore apprendere questa notizia, anche se ce l'aspettavamo, però ci rattrista molto.
Non dispiacetevi, sorridete piuttosto e pensate ai momenti belli. Grazie a tutti, giocatori, colleghi, presenti, tifosi, prendetevi cura della vostra vita e vivetela fino in fondo. Così, nel commiato di qualche giorno fa, io ho avuto la fortuna di conoscere Sven-Goran Eriksson nel nostro premio di qualche anno fa, Football Leader, venne appunto a Napoli e si confermò il signore, grande signore, che è stato. Gaetano, non so se vuoi dire qualcosa anche tu su Eriksson.
Non credo che sia superfluo aggiungere a quanto avete detto voi. È stato un professionista esemplare, elegante, capace, signorile, per cui credo che se vengono fuori quelle parole in un attimo, un momento di estremo dolore, quando sai che te ne stai andando, vuol dire che hanno un significato enorme, e su questo che dovremmo ragionare, perché a volte sono belle parole ma rimangono belle parole perché ci facciamo prendere dalla quotidianità, e invece credo che bisogna incarnarle, perché l'ha detto una persona che probabilmente comprendeva il vero significato di quello che ha detto.
E conferma del suo spessore, assolutamente. Marcello, torniamo all'attualità più futile, quindi esterno destro tutta fascia per te, giusto? Stavi dicendo
secondo
questo.
Secondo me sì, perché comunque tu con Di Lorenzo e Mazzocchi sì, possono fare quel ruolo, però secondo me c'è bisogno di qualcosa di più, anche perché poi tu dall'altro lato c'hai Spinazzola che è l'esterno di un certo peso, quindi secondo me un'alternativa secondo me ci vuole, anche perché, ripeto, come dicevi tu, Conte almeno in questo primo scorcio di stagione vediamo che vede il capitano nei tre dietro come...
Eh sì, è vero. Anche per te Gaetano serve questo tipo di giocatore o serve qualcos'altro oltre a quelli diciamo già impostati?
No, sono d'accordo perché in quella zona di campo, a meno che tu non riesca a prendere un difensore centrale destro forte, pronto, qualche giorno fa leggevo, non so se è vero, un possibile scambio o meglio la gestione di Osimhen al Paris Saint-Germain con una parte economica che era raffigurata da Skriniar, no? Quindi come contropartita non sarebbe male, questo restituirebbe ovviamente Di Lorenzo sulla fascia, però sono d'accordo, Di Lorenzo ieri ha fatto una partita straordinaria, ma io credo che sia il giusto interprete per questo tipo di filosofia di gioco, perché ti crea comunque sempre alternative, ti crea superiorità numerica in mezzo al campo, conosce i tempi di inserimento al di là del gol, ma l'ha fatta anche altre volte, l'ha fatta anche durante la partita quando si è trovato a un certo punto dietro la linea degli attaccanti in posizione. Questo è vuol dire avere lettura, avere capacità di interpretare quello che sta avvenendo, e quindi se lui dovesse rimanere in quella zona ovviamente credo che un'alternativa a destra ci voglia, senza me.
Sì. Assolutamente sì. Gaetano, grazie, un abbraccio, alla prossima.
Grazie a voi, un abbraccio.
Ciao. Gaetano Fontana, recuperiamo giustamente al volo Marcello Altamura, purtroppo quindi è venuto a mancare Sven-Goran Eriksson, ho avuto la fortuna di conoscerlo qui a Napoli, venne anche insieme a Capello a una bellissima iniziativa all'Arci Scampia, allenando appunto i ragazzi, oltre insomma un triangolare per la pace, per no racism, contro il razzismo, insomma ricordiamo davvero con grande affetto. Marcello, eccoci, recuperato per un saluto. Osimhen dove va? Al volo per te? Così, facciamo un quiz finale.
Io mi auspicherei la formula che diceva Gaetano, cioè a Paris Saint-Germain magari con Skriniar in cambio, sarebbe, sarebbe un bel vedere, però io credo che i tempi non ci sono. Io credo che alla fine per Osimhen ci sarà almeno una finestra araba, poi non so se si concretizzerà, anche perché comunque il mercato in Arabia chiude il 6 ottobre e credo che questa sia la pista più percorribile al di là del sogno Skriniar e del sogno Paris Saint-Germain che il giocatore coltiva, però io credo che la situazione araba fosse quella più realizzabile.
Grazie Marcello, ti leggiamo domani su Cronache di Napoli, un abbraccio e a presto.
Grazie a voi, un abbraccio.
Dobbiamo fermarci per la pubblicità, non trovate a scriverci tra un po' ancora il focus di mercato con Carlo Laudisa della Gazzetta dello Sport per parlare anche delle questioni relative appunto ai investimenti del Napoli, a Osimhen e quant'altro. Allo 0816363 è possibile sempre intervenire in diretta e poi in particolare i vostri messaggi WhatsApp anche con domande se volete al 339-666-9990. Eccoci tornati, ultima mezz'ora di Forza Napoli sempre, che vi parla sempre appunto Dario Sarnataro con Mary G in regia, e andiamo subito dal collega della Gazzetta dello Sport con tanti focus molto interessanti gli ultimi giorni su Gazzetta.it anche, Carlo Laudisa. Ciao Carlo, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Anche se un giorno non molto bello, no? Per la scomparsa di Eriksson.
Sì, purtroppo una bellissima storia, un grande uomo e un condannato da un male invincibile, purtroppo.
Eh sì, purtroppo sì, il messaggio degli ultimi giorni, frasi fantastiche, vivete la vita fino in fondo, sorridete, godetevi i momenti belli, è davvero un inno che tutti dobbiamo seguire a maggior ragione perché dato purtroppo, possiamo dirlo, in punto di morte da un grande signore come Svengo, devo dire. Caro Carlo, allora ultimamente hai scritto delle cose molto interessanti su Gazzetta.it in generale, no? Non solo ultimamente, nel senso volevo andare su quelle cose, però prima volevo chiederti, da grande veterano anche della materia, come interpreti le parole di Roberto Calenda, agente di Osimhen, appunto sul futuro di Osimhen? Non è un pacco, può dare ancora tanto, un grandissimo calciatore, può dare ancora tanto in Europa, è un no all'Ali in pratica.
Le cronache di queste ultime ore non fanno che confermare una trama che era già stata intuita da tempo, no? Ovviamente vuole andare a Parigi. Parigi non vuol spendere, si sono incastonate queste date ormai vicinissime, prossime, e quindi io credo che Napoli dovrà tener conto di questa realtà, ovviamente facendo uno sconto sul prezzo del cartellino, che quota 120 ormai è davvero lontana. Io credo che prendere la metà di quei 120 milioni, 60 milioni, sarebbe già un successo.
Sì, effettivamente è chiaro che più si va avanti, tu mi insegni, il termine del mercato sta per scadere, più è probabile o possibile che PSG prenda, tra virgolette, per la gola il Napoli. È chiaro che però si parte a 130, diciamo, avere dal PSG 60-70 sarebbe già positivo, secondo te?
Sì, sì.
Come dicevi poco.
Beh, non a caso in queste ore è filtrata quest'altra disponibilità del Chelsea, cifre vicine, però Osimhen continua a flirtare con Parigi. Anche l'offerta araba saudita era di 65 milioni, quindi il target più o meno è quello. Vedremo fin dove si spingerà il Chelsea. È un countdown che certamente può fare anche la differenza in questa finale di mercato per il Napoli, che ancora non ha completato le sue mosse.
Pochi giorni fa, due giorni fa mi pare, forse ieri, scrivevi su Gazzetta.it un'analisi molto interessante, vi consiglio, cari amici, di leggere. Lukaku, i 31 anni, il costo da record, perché il Napoli lo ha pagato così tanto? Ecco, perché, Carlo?
Sì, ci sono varie situazioni. Indubbiamente ha inciso il pressing di Antonio Conte, che vuole solo lui, e quindi fa parte delle linee guida, no? Del matrimonio tra Conte e De Laurentiis. Però poi c'è il problema del cartellino, perché Lukaku ha avuto una carriera eccezionale, perché sin da quando è arrivato al Chelsea a 19 anni ha pagato 15 milioni, fino ad arrivare alla cifra record dei 113 milioni con cui il Chelsea l'ha acquisito nel 2021. Quindi c'è un ammortamento, si chiama così tecnicamente, da dover ancora rispettare, e addirittura, questo sembrerà paradossale, a bilancio Lukaku per il Chelsea costa ancora 46 milioni di euro, perché sono due gli anni ancora da smaltire di quei 113. Quindi 30 milioni sono addirittura, tra virgolette, uno sconto per un prezzo così alto, perché poi comunque il club inglese si è riservato il 30%, no? sulla rivendita, e bisogna vedere se appunto il Napoli venderà Lukaku e a che cifra. Ovviamente prima che arrivi l'augurio è che faccia tanti gol, poi che quindi rimanga a lungo in maglia azzurra.
Già è record, no? Di tre cessioni, acquisti, come dicevi tu, insomma, arriva la valutazione totale clamorosa. Romero, Lukaku, il Napoli dovesse prendere Lukaku, come sembra? Lukaku, McTominay e Gilmour, chiusa così, oppure serve anche l'esterno destro, tutta fascia, un difensore per te?
Ma da quello che si è capito, sono le richieste di Conte sono quelle dei due giocatori provenienti dalla Premier. Per il resto mi sembra che sia, dipenderà anche dalle uscite, no? Perché ancora in lista d'attesa c'è
molto.
C'è Gaetano, c'è Fololuscio, c'è Chedira, insomma, vedremo. Simeone dovrebbe rimanere, però insomma ci sono ancora tante tessere del mosaico del Napoli da comporre.
Assolutamente.
O scomporre per chi deve uscire.
Prima di salutarti, Carlo, un piccolo così focus sul tutto il mercato, con la Juventus ora protagonista, dopo con Seisao, dopo Gonzalez, vicinissima anche Koopmeiners. L'acuto finale farà la Juventus o lo farà più un'altra squadra per te?
Ma per acuto, visto anche il costo del cartellino, credo sia indubbiamente Koopmeiners, un costo di circa 60 milioni di euro. Mi riesce difficile pensare ad altro, perché l'Inter ormai ha chiuso con Palacios, il difensore argentino, e lo stesso Milan, nonostante la partenza davvero negativa, il mercato mi sembra completato. Semmai in casa rossonera cominciano a interrogarsi sulla scelta dell'allenatore.
Già iniziano a esserci un po' di dubbi, sì, con Ibrahimovic che ha parlato anche o che intende parlare alla squadra, ma è giusto che Ibrahimovic parli alla squadra, non tocca a Fonseca.
Ibrahimovic è un anarchico.
Tu no, pensa, quindi... tu immagina Ibrahimovic con Conte, mamma mia, esplosivi, esplosivi. Infatti, vabbè.
Però sostengono che lui lo volesse al Milan. Io questo pista non l'ho mai seguita, perché in realtà la candidatura di Fonseca al Milan era, non dico unica, ma è stata quella prima intesa dalla dirigenza rossonera.
Eh sì, è vero. La Juve potrebbe prendere anche Sancho, diventerebbe un supermercato, no? Douglas Luiz, Coppa Miners, Sancho con Sesao, Gonzalez, Dani.
Allora, la vicenda di Sancho è chiaramente legata al futuro di Federico Chiesa. Chiesa al momento è un giocatore della Juventus, ha un altro anno di contratto, e chiaramente a Torino vorrebbero togliersi questa spina, proprio per accogliere Sancho. Ma io ho l'impressione che Chiesa stia valutando concretamente la possibilità di essere dal 31 agosto il primo reintegrato nella rosa di Thiago Motta.
Vedremo. Carlo, grazie sempre per la tua disponibilità.
Grazie
cari abbracci,
ciao a tutti,
e buon lavoro. Un gentiluomo davvero, Sven Goran Eriksson, 76 anni, da queste parti di pochi anni fa, nel Football League 2019, qui a Napoli, a Scampia, davvero insomma un signore che ci mancherà. Allora, un po' di mercato anche di altro tipo, un po' di aggiornamenti, perché insomma sono giorni di grande intensità, di grande febbrilli per il mercato. Lenglet, difensore, va all'Atletico Madrid ufficialmente. Vitor Roque al Betis Siviglia, anche il Napoli ha trattato questo giovane brasiliano. Douglas Costa, ex Juve, ricorderete, al Sydney addirittura in Australia. Il Nizza vicinissimo a Youssoufa Moukoko, giocatore che potrebbe appunto prendere in prestito il diritto di riscatto. Per quanto riguarda questioni invece relative all'Italia, il Sassuolo è vicinissimo a Gitkier, attaccante del Venezia, salta invece il passaggio della Padula appunto a Sassuolo. A Abraham, molto vicino al West Ham, e la Roma potrebbe andare poi, oltre che su Danzo, anche sul napoletano, sul giocatore del Napoli Ngonghe, che poi più in esterno può giocare anche da finto 9. Poi ancora sono 55 milioni più bonus per Koopmeiners, per la fumata bianca del passaggio del centrocampista olandese ai bianconeri. L'Atalanta intanto ha ufficializzato Cuadrado, e vicinissimo anche a formalizzare per Rui Patricio, altro costo zero, portiere che prenderebbe il posto di Juan Musso, argentino, vicinissimo all'Atletico Madrid. E poi ancora la Fiorentina e la Juventus stanno trattando e sono in trattative avanzate per il passaggio di Filip Kostic, esterno sinistro offensivo, proprio ai Viola. Ancora Mamashvili, che è un grande portiere georgiano del Valencia, passa al Liverpool per 30 milioni più 5 di bonus. Sembra un grande acquisto e una grande valutazione per un portiere di ottimo livello. Diceva poco fa Carlo Audisa che Chiesa potrebbe addirittura restare in bianconero, ma proseguono diciamo le trattative tra Barcellona e Juventus per il passaggio appunto di Chiesa al Barcellona. Poi ancora Dion Lopi, un giovanissimo che potrebbe passare dall'Almeria al Parma in queste ore. Rescisso il contratto tra Caputo e l'Empoli, vedremo se Caputo andrà altrove o addirittura si ritirerà. Hummels verso la Real Sociedad, un giocatore, un difensore al quale ha pensato anche il Napoli, ma soprattutto il Bologna, con varie offerte. E poi il Monza e il Como cercano di strappare in prestito Terracciano al Milan. Monza che vorrebbe anche Zerbin, sempre in prestito dal Napoli. Intanto qua praticamente ufficiale il passaggio di Matt O'Reilly dal Celtic al Brighton per 28 milioni più bonus. O'Reilly era stato un giocatore trattato e cercato anche dall'Atalanta. Con O'Reilly al Brighton dovrebbe esserci lo spazio per cedere, anche se sono ruoli un po' diversi, ma sono entrambi centrocampisti, per cedere Gilmour al Napoli, sul quale Gilmour il Napoli però attende prima delle cessioni, sta facendo delle riflessioni, perché è chiaro che deve sfoltire la rosa di centrocampisti, dovesse arrivare, come sembra, anche McTominay. Ci fermiamo tra un po', parliamo di Lorenzo della difesa con Fabiano Santacroce. I vostri messaggi al 339-666-9990. Intanto saluto anche Antonio Russo, collega direttore di Gol del Napoli, e giustamente mi ha precisato il non è Giardini di Arancio, è un altro locale, ma Fior d'Arancio Sporting, dove appunto a Soccava giocavamo con Gianfranco Lucarello, Mimmo Alfitano, Antonio Russo stesso e tanti altri colleghi. Allora, parliamo di Di Lorenzo, perché insomma è la chiusura di un cerchio, quel pianto e lacrime, sicuramente battere sul petto, sulla N, dopo il bellissimo gol che ha sbloccato, ha stappato Napoli-Bologna, tutta diciamo la vicenda che ha avuto protagonista il capitano del Napoli. Lo chiediamo a Fabiano Santacroce. Ciao Fabiano, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Come stai? Ciao, un abbraccio forte, ancora auguri per due giorni fa.
Sei
giovanissimo,
grazie.
Ancora, mamma mia, sei giovanissimo. Vabbè, lasciamo perdere, andiamo avanti. Allora, è chiusura di un cerchio, è finito tutto, tutto a posto finalmente?
Sì, è la giusta chiusura, è stato giusto che il primo gol stagionale sia arrivato proprio da lui, è stata bellissima l'azione, si è vista soprattutto in quell'azione la voglia che aveva di fare questo gol, quindi se lo è meritato ampiamente.
Eh sì, e tra l'altro devo dire che diciamo la gestione del caso di Lorenzo ha avuto dei momenti un po' tossici, un po' di polemica, di anche di delusione da parte dei tifosi, però a Castel di Sangro in particolare, quando Lorenzo ha fatto parte del ritiro, ma anche nelle partite interne col Modena e quella di ieri, anche il pubblico si è comportato in modo molto corretto, perché ha capito ovviamente la buona fede del capitano e soprattutto vuole bene evidentemente al capitano, come ieri lo stesso Di Lorenzo ha detto. Tra l'altro oggi il capitano ha anche scritto un gol per voi, anzi per noi, ribadendo il legame con Napoli, con i napoletani.
No, ma è un affetto sicuramente meritato per come si è sempre comportato e soprattutto per l'impegno che ha sempre messo in ogni partita. E sicuramente era stato un casino, probabilmente più gestito male da mio avviso dal procuratore che altro, però è rientrato tutto, quindi possiamo finalmente smettere di parlare di quello e concentrarci su Di Lorenzo di adesso.
Sicuramente sì. E invece appunto il Di Lorenzo di adesso è quello il suo ruolo, allora sarà quello il suo ruolo.
Diciamo che lo sta interpretando al meglio sicuramente, perché queste incursioni continue che fa danno parecchi problemi alle difese avversarie. Questo ci si aspettava sicuramente da lui, è da vedere poi quando ci saranno magari partite dove bisogna soffrire di più, come si comporta anche a livello difensivo, ma per ora è stato perfetto.
Eh sì, assolutamente. Poi io crescita della difesa dovuta anche alla fase passiva che è cresciuta ieri col Bologna. È chiaro che poi dobbiamo avere altre conferme col Parma sabato, tra l'altro la tua partita Napoli-Parma, poi tra un attimo ne parleremo. Perché è chiaro che la fase difensiva ha funzionato molto meglio. Per quali motivi? Per la disposizione del Bologna o è il Napoli che ha avuto una mentalità diversa e un equilibrio diverso?
Vabbè, di sicuro il Bologna ha perso dei pezzi importantissimi lì davanti, quindi era di certo il Bologna dell'anno scorso. Il Napoli è stato molto compatto. Si sono sacrificati tutti e di certo Buongiorno è un giocatore di pregevole fattura, veramente ha giocato benissimo, è quello che interpreta al meglio il ruolo e mi è piaciuto tantissimo, ha dato una grossa mano a tutta la difesa.
Ecco, in questo senso io dicevo anche con Stramaccioni, con altri ospiti prima, Monfedele stesso, che insomma vorrei vedere prima o poi Buongiorno centrale la difesa a 3 come giocava anche col Torino. È chiaro che l'Aula dovrebbe avere un altro mancino forse al suo fianco, però Conte lo vede, mi sembra di aver capito anche la dichiarazione in conferenza stampa, lo vede proprio lì da centro-sinistra.
Ah, ma se gioca in questa maniera fa benissimo Conte, anche perché è l'unico che ha fatto un po' di anticipi, sì. È stato uno dei pochi difensori che rompeva la linea seguendo l'uomo, quindi non dando il tempo magari di girare, farsi puntare, quindi ha avuto la giusta aggressività e penso che abbia interpretato veramente al meglio il ruolo di marcatore, di braccetto.
Eh sì, assolutamente sì. Chiaro che poi il Napoli è impiegato sul mercato, ritiene che il Napoli debba prendere un esterno destro a questo punto, o anche un difensore, o andrebbero bene Gilmour, McTominay e Lukaku e basta?
Penso forse un esterno destro potrebbe servire, anche perché Mazzocchi ha una grande fisicità, delle grandi capacità di corsa senza ombra di dubbio, ma magari si può avere un giocatore un pizzico più intelligente magari sulla destra, che possa duettare ancora meglio con l'asse formato da Di Lorenzo e da Politano davanti. E attenzione pure alla nuova new entry, che ieri in 5 minuti già ha deliziato veramente.
Il brasiliano David Neres, ricordiamo che Fermino Santa Croce è italo-brasiliano, e devo dire che insomma è chiaro, entrare sul velluto 2-0, spazi larghi, è più facile che entrare per esempio come Lindstrom in Napoli-Lazio sotto di un gol, però il tocco di palla, la tecnica di base si capisce subito, no? Si nota subito.
Stavo su una trasmissione, ho detto
Salutiamo Arturo Minervini.
Bravo, salutiamo gli amici. E in 5 minuti di partita, in 6 minuti di partita, ha fatto più appoggi giusti di
per l'intera stagione Lindstrom.
È stato veramente assurdo, molto intelligente, molto veloce, molto difficile da marcare guardandolo. Quindi sicuramente ci regalerà tante gioie.
Ah, molto difficile da marcare, perché proprio non si capisce dove va, tu dici?
Sì, perché ti punta sia a destra che a sinistra, un ottimo tocco di palla, quindi sono quei giocatori molto difficili da marcare e dalla quale è molto difficile difendersi. Quindi nell'uno contro uno veramente fa male, ha fatto anche dei movimenti molto intelligenti, quindi è anche un ragazzo che sa come muoversi.
Beh, insomma, interessantissimo come profilo. Prima di salutarti, Napoli-Parma sabato, è vero un po' presto, domani tra l'altro i biglietti in vendita, però insomma Pecchia, il Parma ha fatto un grande campionato di Serie B. Fabiano Santa Croce è legatissimo al Parma, è andato a Parma, ha giocato molti anni, e la partita era facile assolutamente per il Napoli sabato sera.
È una partita molto difficile, sia per il fatto che il Parma sicuramente ha iniziato questa Serie A nel migliore dei modi, e quindi ha l'entusiasmo molto alto, ha dei giovani giocatori dalla quale bisogna stare attenti, fanno tante incursioni dal centrocampo, quindi per i difensori è sempre difficile andare a marcare il centrocampista che si butta dentro. E è una squadra che sa giocare, però questo Napoli ci ha fatto vedere che sa giocare a calcio e sa difendersi, è una squadra compatta, e perciò mi aspetto tanto.
Sì, l'ultimissima te la faccio su Agenti di Osimhen, che avrei letto da qua e là, insomma, che ha parlato, ha messo un post su Twitter, su X per meglio dire: Victor non è un pacco da spedire lontano, serve rispetto, darà tanto ancora in Europa. Perché c'è la necessità di esprimersi pubblicamente da parte della gente?
Sono tutte mosse per muovere il mercato, sono tutte mosse per far arrivare magari a chi deve, quindi non mi metto a guardare quello che si scrive,
diciamo.
Soprattutto sì.
Grazie Fabiano, un abbraccio forte, grazie sempre.
Grazie a te, grazie a tutti, un saluto.
Un abbraccio a Fabiano Santa Croce, un po' di messaggi da parte vostra, poi anche un po' di notizie di mercato ulteriori. Gilda scrive: ben trovato caro direttore, riferimento a Fedele, come si può definire un assist man come Neres, un solista? Ok, non difende ma gioca per la squadra, giusto, a me piace tanto. Poi ancora, questo amico: Mazzocchi fa il giaccherino di Conte, non se ne privava mai. Chissà, può darsi che tu abbia ragione, caro amico, effettivamente. Poi ancora, finalmente... saluta il direttore Fedele dal 57, un altro amico: cedere in Gong sarebbe un errore enorme, un ottimo potenziale, può essere devastante a partire in corso come titolare in altre. Lo so, caro amico, però insomma Conte non lo vede benissimo, ha scelto Neres, il Napoli ha Neres, Kvaratskhelia, Politano, poi c'è ancora Raspadori, quindi c'è un affollamento in quella zona, e gioca solo il campionato e le coppe. Allora, il 90% Osimhen, ora Kvara, Osimhen ora Kvara l'anno prossimo, Neres scoprirà il ruolo e cash per il Napoli, il pensiero di questo amico sulla destinazione di Victor Osimhen e anche di Kvaratskhelia al PSG evidentemente. Ascoltiamo un messaggio vocale intanto.
Buongiorno Dario, Giancarlo da Fuori Grotta.
Ciao Giancarlo.
No, io mi chiedevo come si fa entro 5 giorni a risolvere tutte le situazioni dei giocatori in esubero? Cioè Mario Lui, Gaetano, Chedira, Raspadori, Simeone, come sembra uno dei due deve andare via. Insomma, come si fa in 5 giorni?
Non è facile, sono 7, 8, 10 operazioni, 3, 4 in entrata, 4, 5 in uscita. Vedremo, infatti mi aspetto, col caso Semenzo tutti, mi aspetto delle cessioni in prestito di Zerbin, di Fodoruscio alla fine, anche di Mararui. Buongiorno, e magari qualcuno che resta poi alla fine. Gianni scrive: che programmazione sarebbe magari tornare in Champions e già sapere che l'anno prossimo saremo obbligati a vendere Kvara al PSG? Vedremo se questo scenario sarà così. È chiaro che ragazzi, Kvara, se continua a giocare a questi livelli, purtroppo non è che possiamo pensare che il Napoli lo terrà per moltissimi anni. Lo spero, ma non penso. Ma voi credete davvero che Conte non voglia vincere già quest'anno? Non lo conoscete bene, evidentemente. No, chi l'ha detto questo? Però è chiaro, passo dopo passo. Poi ancora Ivan da New York: questa squadra attaccava troppo, l'ho detto a Gianluca, il direttore, la settimana scorsa. Visto, schiacciare gli avversari a volte non serve, così al PSG. E Skriniar da noi, il capitano a tutta fascia, il pensiero. Poi ancora, sarebbe possibile avere dal PSG Skriniar più soldi? Sarebbe interessante? No, sicuramente, ma Skriniar prende 9-10 milioni l'anno. Poi ancora, continuo a essere scettico sulla scelta di Lorenzo per la rifondazione del Napoli, nonostante il gol bellissimo. Oggi il Napoli è Kvara, Politano dipendente, il pensiero di Enzo da Bacoli. Poi invece aggiornamenti di mercato, perché già detto di Cuadrado ufficiale all'Atalanta per la firma. Invece c'è il no del Lanz per Danso, ricorderete anche l'anno scorso come Lanz fece anche il post con rinnovo del contratto, compresa in giro diciamo al Napoli, perché la formula non convince, prestito oneroso con diritto di riscatto e anzi obbligo a 21,5 milioni di euro, il club francese vuole 25 milioni di base e poi si vede, poi anche bonus. Frenata dell'Atalanta per Rodrigo Becao, difensore ex Udinese che gioca nel Fenerbahce. Intanto c'è l'offerta del Celtic per Isaksen della Lazio. La Roma invece ha chiuso già da un giorno per Abdulhamid, esterno destro dell'Al-Hilal, dovrebbe sbarcare, anzi ad ore sbarca a Roma a Fiumicino. Poi ancora visite mediche al Bologna questa mattina per Ealing Junior, insomma tante trattative, tanti movimenti. Torneremo questa sera a raccontarvi un po' tutto dalle 19 alle 20 con Emanuela Castelli. Intanto io vi ringrazio per averci seguito, grazie a Mary G, in regia fino alla fine si è rimasta con me, un onore, devo dire. Mary Fav a questo punto si è subito diciamo confermata tale. Da parte mia, Dario Sarnadare è tutto, vi auguro una buona giornata e soprattutto sempre attaccati a Radio Marte per seguire musica, news, notizie, programmi, tante cose e tante sorprese anche in questa stagione calcistica. Ciao a tutti!